Grazie. Scusate del ritardo, ma dovevamo, dottoressa, bisogno ancora di un minuto per alcuni piccoli dettagli. Allora, innanzitutto vi ringrazio e vi saluto della presenza e direi di iniziare come di consuetudine con il nostro inno nazionale. Grazie. Grazie a tutti per la consueta partecipazione. Direi di iniziare i lavori di questo Consiglio Comunale con l'appello e do la parola al segretario generale.
Ok. Vitale.
Presente.
Balzari. Torriani. Zanini. Cerelli. Assente. Uggeri. Testi. Fabiano, Losi, Acquistapace, Merlini, assente, ha mandato la giustifica, Menin, Dovera e Leone. Ok, quindi assenti 3, presenti.
Ecco, chiedo scusa, devo dare le motivazioni dell'assenso ricevuto da parte di tutti e 3 i consiglieri assenti. Sia preventivamente in modo verbale e poi anche formale, la comunicazione della loro assenza. Nel caso del consigliere e della consigliera Merlini per motivi personali, nel caso del consigliere Francesco Cerrelli per motivi per impegni professionali, come sono impegni professionali quelli del consigliere Sessi, che ha comunque comunicato che nel caso riuscisse a completare la sua attività più presto sarebbe intervenuto questa sera. Quindi sono assenze giustificate. Prima di iniziare la trattazione degli argomenti chiedo, mi rivolgo a tutti i consiglieri ma con particolare riguardo ai capigruppo, la possibilità di fare una comunicazione al termine dei punti che sono iscritti nell'ordine del giorno, inerente alla questione legata alla situazione dei profughi, così come ho avuto modo proprio in questi giorni di immagino apprendere anche da ciò che è stato riportato alla stampa e nelle comunicazioni del Comune. Se me lo consentite, poi alla fine farò questa comunicazione dello stato delle cose. E io vi ringrazio di questo. Per cui direi di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e come ho avuto modo di parlare e concordare in sede di conferenza del capigruppo, la presentazione e la discussione dei punti 2, 3, 4 e 5 sarà fatta contestualmente perché sono tutti inerenti allo stesso argomento in quanto assolutamente vincolati l'uno all'altro e quindi direi, se siete d'accordo e mi confermate la vostra disponibilità, a procedere alla trattazione di questo punto nel suo insieme e poi ovviamente procedere a votazioni separate per ogni singolo punto. Se vi posso procedere in questo modo? Vi ringrazio. Io allora, i punti sono questi comunque. Il punto numero 2 è tassa sui rifiuti, tari, approvazione, tariffe. Ah, chiedo scusa. Beh, vado avanti lo stesso nel chiedere questa disponibilità prima di passare al punto numero 1. Quindi saranno i punti legati alla tassa sui rifiuti, tari, approvazione, tariffe e piano finanziario. Nel 2015 il punto 3, determinazione di quote tasi, tributo, servizi indivisibili nel 2015. Il punto 4, approvazione programma per l'anno 2015 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Il punto 5, che come riportato negli atti presentati è leggermente diverso da quello riportato oggi del giorno. Il testo esatto, il titolo esatto di questo punto, eccolo qua, esame ed approvazione bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2017, schema di bilancio armonizzato di cui alla legge, all'allegato 9, decreto legislativo 118-2011 con funzione conoscitiva. Questo è il titolo esatto del punto. Ora chiedo scusa per la dimenticanza, passerei quindi alla trattazione del primo punto, che è l'approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente. A questo punto chiedo ai capigruppi se ci sono delle osservazioni in merito, se no passo alla votazione. Vi ringrazio. A questo punto procedo a mettere in votazione l'approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 8 maggio 2015. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Chi è contrario? Grazie molte. Approvato all'unanimità. Chiedo scusa di aver sorvolato a questo punto. A questo punto passerei alla trattazione dei punti che, appunto, ribadisco, sono i 2, 3, 4 e 5 scritti all'ordine del giorno. Io, se mi consentite, passerei, per una correttezza di informazione, alla lettura della relazione accompagnatoria della proposta di bilancio, atteso che tutti i consiglieri hanno ricevuto in forma preventiva gli atti predisposti dagli uffici, la relazione sia dell'amministrazione sia quella tecnica, e hanno avuto la possibilità di informarsi, di chiedere chiarimenti e comunque di fare le istruttorie previste anche da nome e i tempi previsti sugli atti che sono stati consegnati. Quindi, prima di aprire il dibattito sui punti, io procederei alla lettura, semmai in modo sintetico, della relazione che ho predisposto. Coglierei l'occasione, prima di iniziare, di ringraziare della presenza in aula sia del revisore, la dottoressa Rosa Nucera, che è sempre presente alle sedute del Consiglio quando l'argomento riguarda il bilancio o comunque argomenti riguardanti anche alle sue competenze in materia, e del responsabile amministrativo e finanziario, la signora Grazia Rosa. Vi ringrazio della disponibilità. Procedo ora alla lettura della relazione legata al bilancio previsionale. L'analisi del contesto in cui siamo chiamati ad operare risulta necessaria per comprendere le misure adottate dall'amministrazione per la predisposizione del bilancio previsionale per l'anno 2015. Il rischio di incontrare difficoltà per la predisposizione del bilancio previsionale, infatti, era già stata prospettata, e ce lo ricordiamo in questa sede, in occasione della presentazione del rendiconto dell'esercizio 2014, proprio a causa dell'influenza del contesto generale nel quale gli enti locali si trovano ad operare, con particolare riguardo alla profonda crisi delle finanze. Crisi che continua a permanere e che sta comportando esigenze di maggior sacrificio per tutti gli enti locali che, occorre ribadire, stanno contribuendo in modo determinante al risanamento dei conti pubblici. Questo è un argomento, come ricorderete, che abbiamo già avuto modo di trattare nella precedente seduta in occasione proprio della presentazione del rendiconto del 2014. A conferma di ciò, è utile ricordare che tagli imposti agli enti locali dalle scelte finanziarie dello Stato hanno portato negli ultimi anni i comuni a farsi carico del processo di risanamento dei conti pubblici in misura superiore rispetto alle quote di incidenza dei costi degli enti territoriali sulla spesa pubblica. Infatti, dal 2010 al 2014 i comuni hanno devoluto allo Stato oltre 17 miliardi, di cui 8,5 per il patto di stabilità e altrettanti come riduzione di spesa, i quali si aggiungono nel 2015 circa 3,3 miliardi da spendere giù e dal patto di stabilità. Evidenziamo che per l'anno 2015 È prevista una riduzione dell'importo del fondo di solidarietà spettante al nostro comune di oltre 165.000 euro rispetto all'anno precedente. Proprio in questo momento di crisi profonda della finanza degli enti locali si registra l'incremento delle istanze dei cittadini, che ogni giorno sempre più numerosi chiedono sostegno presso gli uffici dei comuni, soprattutto per far fronte al diffuso disagio sociale, declinato nelle sue varie forme, sfratti, disoccupazioni, difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Proprio in relazione alla permanente e crescente difficoltà di bilancio, di fatto risulta sempre più difficile agli uffici svolgere a pieno le proprie funzioni istituzionali al servizio dei cittadini e per il bene del Paese. Ma proprio dalla consapevolezza della situazione rappresentata, che interessa anche la nostra comunità, questa amministrazione ha comunque ritenuto di predisporre una proposta di bilancio finalizzata al mantenimento dei livelli di benessere dei servizi, soprattutto di quelli alla persona di rilevanza sociale e socioassistenziale, senza intervenire sulla leva della fiscalità, mantenendo inoltre invariate tutte le tariffe relative ai servizi a domanda individuale, ad eccezione delle rette di frequenza dell'asilo nido, argomento che poi sarà trattato questa sera in risposta alla mozione che è stata rinviata appunto a questa seduta. Risulta evidente che coniugare il mantenimento in forma inalterata dei livelli dei servizi e il mancato intervento sui tributi e sulle tariffe, in presenza di ulteriori contrazioni delle entrate, soprattutto in termini di trasferimenti, con l'incremento di alcune spese incomprimibili, ha comportato scelte di contenimento dei costi, anche attraverso la ottimizzazione di attività, come nel caso della recente riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti e di smaltimento presso la piazzola ecologica. Scelte che hanno fortemente impegnato l'amministrazione anche in termini di progettualità, di pianificazioni e per l'appunto di ottimizzazione delle attività. Tutto ciò anche nella piena osservanza dell'obiettivo del patto di stabilità da raggiungere nell'anno in corso che, sulla base dei criteri individuati dalla recente normativa in materia, corrisponde a un importo di 149.874 euro, nella piena coscienza che il mancato rispetto di questo obiettivo, fortemente penalizzante per il Comune, comporterebbe ulteriori tagli di risorse. Lo sforzo profuso per confermare i servizi erogati richiederà un atteggiamento di comprensione da parte della comunità, per i sacrifici richiesti, certi della consapevolezza dei cittadini sull'esigenza del mantenimento delle prestazioni in essere, soprattutto in relazione alle difficoltà in cui versano numerose famiglie, in un momento così delicato della gestione economica degli enti locali. È stato possibile predisporre la proposta di bilancio, così come formulata nel rispetto dei principi rappresentati, grazie anche alla disponibilità di alcune entrate di natura non ripetitiva, come nel caso dei proventi dell'attività estrattiva della cava, e dalla distribuzione delle riserve soci a seguito della dismissione della partecipata Basso Lambro. Queste entrate sono risultate essenziali per compensare sia alcune minori entrate, non solo relative alla riduzione dei trasferimenti o dei proventi delle concessioni edilizie, sia importi riferiti ad alcune entrate tributarie, in particolare la TASI, corrispondente all'incassato dell'anno precedente, inferiore al gettito preventivato. Risulta peraltro importante proseguire nell'azione intrapresa, con rinnovata energia finalizzata al recupero dei crediti. In tal senso si evidenzia l'efficacia dell'azione di riscossione coattiva per il recupero di importanti crediti derivanti sia da sanzioni sia da buoni di refezione scolastica che, peraltro, ha consentito di scrivere appositi stanziamenti in bilancio. Tutti gli elementi rappresentati trovano dettagliata e puntuale descrizione nella relazione tecnica al bilancio di previsione alla quale si rimanda. Non possiamo sottrarci nell'evidenziare come la crisi finanziaria e i tagli operati dallo Stato incidano in modo rilevante anche nei confronti delle province che, a loro volta, hanno l'obbligo di assicurare servizi essenziali affidati dallo Stato, le funzioni fondamentali, oltre a quelle delegate dalla Regione, quali la manutenzione delle strade, la manutenzione degli edifici scolastici e l'assistenza per quanto di competenza ai disabili. Servizi che la nostra provincia a breve potrebbe non essere più nelle condizioni di assolvere, provocando gravi disagi e anche rischi alla comunità, come più volte richiamato dal suo Presidente. La necessità di garantire le adeguate risorse per le province risulta quindi un'esigenza ineludibile in relazione al fatto che le riduzioni delle disponibilità finanziarie potrebbero generare disservizi anche ai singoli comuni, ovvero richiedere agli stessi un eventuale intervento di compensazione, peraltro in assenza di risorse dedicate, a prescindere dalla necessaria preventiva verifica dell'effettiva possibilità di intervento in relazione alle rispettive competenze. Tutto ciò senza trascurare l'aspetto occupazionale che interessa il futuro di numerosi lavoratori dell'ente. Tra gli effetti provocati dalla manovra a carico del comparto vi è anche un contenimento degli investimenti rispetto alle necessità con conseguenze importanti per la impossibilità di dare avvio a interventi non solo previsti nel programma dell'amministrazione, ma soprattutto necessari a garantire la qualità della vita e la sicurezza delle persone, come nel caso delle infrastrutture della viabilità, le opere di edilizia scolastica e più in generale degli immobili comunali, nonché l'impiantistica sportiva e gli interventi per la sicurezza. Tale situazione comporta conseguenze anche per il settore delle imprese, in quanto vengono privati di fatto significativi volumi di lavoro, peraltro in un momento di congiuntura sfavorevole. Registriamo inoltre con rammarico il congelamento da parte della Regione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, che ha determinato lo slittamento ai prossimi esercizi finanziari dell'erogazione della quota di 320.000 euro relativa all'intervento di cui al recente bando regionale al quale ha aderito anche il nostro comune con uno specifico progetto per complessivi 400.000 euro, risultato approvato e finanziato. Saranno comunque garantiti gli interventi prioritari, in particolare quelli necessari per consentire la messa in sicurezza del centro sociosanitario danneggiato dagli eventi idraulici del passato anno e quelli per il completamento degli interventi relativi all'impianto di riscaldamento delle scuole, con particolare riguardo alle sottostazioni di pompaggio che, oltre ad assicurare il buon funzionamento degli impianti, consentirà di ottimizzare i consumi favorendo il contenimento dei costi energetici. In assenza di finanziamenti esterni e alla luce della già rappresentata limitata disponibilità di proventi derivanti dalle concessioni edilizie, gli interventi in conto capitale saranno finanziati anche grazie alle entrate previste dall'alienazione di alcune aree comunali. Occorre infine rimarcare l'importante elemento di novità relativo alla riforma della contabilità degli enti locali, introdotto dal 1 gennaio di quest'anno e meglio descritto nella relazione tecnica. Il 2015 è un anno di transizione, infatti il vecchio metodo sarà affiancato dal nuovo modello in modo tale da consentire la piena introduzione della nuova normativa dal gennaio 2016. Questa attività di armonizzazione contabile richiede particolare impegno da parte degli uffici preposti, al fine di poter consentire l'elaborazione del bilancio di previsione dell'anno in corso applicando le due diverse modalità e, di conseguenza, risultare pronti per l'elaborazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 sulla base dei nuovi criteri di contabilità. Come già rappresentato, questo bilancio è molto coraggioso, in quanto è stato predisposto con la principale finalità di non dover far leva sulle tasche dei cittadini, soprattutto quelli in maggiore difficoltà, garantendo comunque il mantenimento dei servizi in essere, evitando un inasprimento tributario e tariffario. Tutto ciò senza trascurare il futuro, atteso che la possibilità di imprimere un cambiamento sulla gestione economica dell'amministrazione, essenziale per dare compimento agli obiettivi programmatici, è condizionata dal permanere delle difficoltà che si prospettano per l'esercizio in corso e per quelli futuri. Per consentire questa possibilità di ripresa occorre pertanto che venga attuata una vera autonomia fiscale, senza che questo comporti l'introduzione di tasse aggiuntive. Inoltre, occorre procedere alla revisione del patto di stabilità. Ribadiamo la proposta, come già rappresentato in sede di presentazione del rendiconto dell'esercizio 2014, che i tributi locali siano di competenza esclusiva dei comuni e non come avviene oggi, dove ci sono quote di compartecipazione da parte dello Stato, IMU, seconda casa, eccetera. E se lo Stato, nel suo pieno diritto, stabilisce i macro obiettivi, come ho già avuto modo di ribadire, che sia lasciata l'autonomia dei comuni come realizzarli. Questo, come sapete e vi ricordate, è un argomento fortemente sostenuto dall'ANCI, per la quale noi ovviamente abbiamo dato piena condivisione. Infine, non posso sottrarmi dall'esprimere un ringraziamento al segretario generale, dottoressa Angela Barletta, ai responsabili di settore e a tutti gli operatori del nostro comune, per il lavoro profuso, soprattutto in questo momento di difficoltà, e di conseguente maggior impegno determinato sia dalla situazione generata dalla crisi finanziaria sia dal contenimento dell'organico. Un ringraziamento anche al revisore, dottoressa Rosa Nucera, per il contributo propositivo fornito durante l'espletamento delle attività di verifica per esprimere il parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione. Vi ringrazio per l'attenzione. Io, concludendo questa relazione, che comunque avete avuto modo di poter leggere in quanto legata agli atti, ma doverosa per illustrarlo anche ai cittadini presenti, ritengo di aver chiuso la presentazione, atteso che tutti siano stati informati della documentazione tecnica e non solo presentata e hanno avuto l'opportunità, come è avvenuto in alcuni casi, di chiedere informazioni e chiarimenti agli organi tecnici. E pertanto, se siete d'accordo, aprirei la discussione sull'argomento, su tutti i quattro punti che poi insieme sono comunque collegati al tema del bilancio previsionale 2015. Prego. Consigliere Ugeri.
Grazie. Sì, anch'io vorrei fare qualche considerazione sia di carattere generale che più nello specifico rispetto ai temi che ho avuto l'occasione e l'opportunità di seguire legati al secondo punto all'ordine del giorno, pur nella sua trattazione complessiva di bilancio, cioè quello relativo alla Sari. Di questi argomenti, del tema della tassazione, ma anche del tema stesso dei rifiuti, si parla sempre di più, non solo sui giornali, anche sui social network, e si parla da molto e rientra all'interno di un quadro strategico di scelte intraprese dall'amministrazione. All'interno di queste scelte si è deciso di procedere a una riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e anche ad importanti interventi di miglioramento della piattaforma ecologica. La scelta di fondo amministrazione, come ha appena esposto il sindaco, è stata, come noto, è una scelta che va rivendicata con orgoglio, quella di non alzare le tasse. I mutari, Tasi e anche l'aliquota IRPEF rimangono infatti sugli stessi livelli dell'anno passato, se verrà confermato con la votazione di questa sera l'approvazione del bilancio. Lo abbiamo scelto e voglio sottolinearlo a maggior ragione in questa sede, perché crediamo che in questa fase di probabile transizione verso l'uscita dalla crisi sarebbe stato vessatorio agire sulla leva fiscale e gravare quindi sui cittadini per far quadrare un bilancio comunque colpito, come ha detto il sindaco, ancora una volta duramente dalla riduzione del fondo di solidarietà del governo, vittima del crollo della spinta legata agli oneri di urbanizzazione che in qualche modo contribuivano alla quadratura del bilancio e che fino a pochi anni fa rappresentavano una parte cospicua. Questo ha significato un grossissimo sforzo economico, ma anche di elaborazione da parte degli amministratori e dei tecnici per far quadrare il bilancio, mantenendo lo stesso livello dei servizi. Uno sforzo che è durato fino alla fine e che ha potuto però portare al risultato che viene presentato questa sera. In questo contesto è evidente che il tema dei rifiuti assume un valore particolare, un ruolo sensibile, io ritengo. La città è andata aumentando via via di dimensioni e di complessità, mentre gli strumenti a disposizione dell'amministrazione per fronteggiare le situazioni legate alla pulizia sono andati riducendosi. È noto infatti che abbiamo dovuto rinunciare alla manodopera di due operai esterni, sempre nel quadro delle scelte a volte anche difficili che questa amministrazione ha dovuto assumere, che questi operai lavoravano in supporto ai nostri operatori ecologici, proprio per andare nella direzione di fondo di non aumentare le tasse e quindi far quadrare il bilancio con le risorse a disposizione senza ulteriori interventi sulla leva fiscale. Ho detto nostri operatori ecologici, ma in realtà sono stato volutamente impreciso. I nostri operai, in virtù del loro ruolo, non sono infatti esclusivamente dedicati alla pulizia delle strade, ma devono sostenere un gran numero di altri impegni, dalla gestione delle salme presso il cimitero, la posa di transenne e di cartellonistica, tante altre incombenze. Dico questo per cercare di trasmettere un quadro completo dei ruoli e degli impegni al fine di valutare complessivamente una tematica tanto sensibile come quella della gestione del ciclo dei rifiuti delle polizie in città, che in questi giorni è evidente, ha suscitato dibattito, ripeto, sui giornali e non solo. Ecco quindi che passare da 4 operai a 2 in una città con molteplici esigenze, con una maleducazione devastante, che sta cambiando forse irrimediabilmente il volto della nostra comunità, o quantomeno la percezione che ne abbiamo, ha comportato il temporaneo verificarsi di una situazione di sofferenza come quella che stiamo vedendo oggi, ma che verrà presto superata. L'amministrazione infatti procederà a brevissimo ad integrare gli operatori ecologici, gli operai comunali, con alcune persone impegnate attraverso le borse lavoro, grazie all'impegno del vice sindaco Balzari e dei servizi sociali in collaborazione con l'ufficio di piano. E guardiamo inoltre al 2016 con altre misure di collaborazione pronte per essere adottate, superare così la situazione legata alla riduzione del personale esterno. Questa premessa che ho voluto fare forse va un po' oltre il tema specifico della tassazione della Cari, ma mi sembrava comunque una premessa doverosa per far capire un attimo il quadro complesso e in continuo mutamento entro cui si sono delineate le scelte intraprese. Passando invece al cuore dell'argomento del secondo punto all'ordine del giorno e più in complesso nel tema del bilancio, voglio ricordare, come forse è noto, che la Cari deve coprire il 100% del costo del servizio. Quindi l'amministrazione, estendendo questo bilancio previsionale, si è dovuta confrontare con un costo del servizio svolto da ASTEM, ora denominata da poche settimane linea gestioni, sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente. Servizio che ricordo comprendere non solo la raccolta dei rifiuti, ma anche il loro smaltimento, lo spazzamento stradale e la gestione della piazzola ecologica. E dall'altro si è assistito ad una contrazione del valore complessivo dei bollettini emessi, ossia delle iscrizioni a ruolo. Il vero nervo scoperto, infatti, è stata l'emissione di ruoli decrescenti negli ultimi due anni, 28.000 euro quest'anno che si vanno ad aggiungere 35.000 euro del 2013, a causa di trasferimenti e cessazioni di attività per un saldo negativo complessivo pari a 63.000 euro. Quindi complessivamente avremmo dovuto aumentare la Cari di un importo pari a 63.000 euro complessivi. Oggi siamo qui invece a riorganizzare il servizio, cogliendo in positivo questa sfida, riorganizzando i servizi che in alcuni casi segnavano anche, lasciavano un po' lo spazio al tempo che ormai avevano di diversi anni e quindi ci chiedevano di essere riorganizzati. Siamo qui a riorganizzare il servizio di igiene urbana proprio per fronteggiare la situazione creatasi in due anni di incassi decrescenti, una sostanziale invarianza del servizio offerto. L'amministrazione aveva quindi a quel punto due soluzioni davanti a sé, quella semplice e immediata legata all'innalzamento della Cari e quella invece più complessa di riorganizzare, razionalizzare, in qualche caso rendere più funzionale il servizio. Abbiamo ritenuto che la gestione dei rifiuti lasciasse però buoni spazi di manovra ed i dati raccolti hanno confermato l'importanza di procedere in questo senso. Abbiamo deciso di cogliere questo momento di difficoltà e cercare di interpretarlo nel segno del cambiamento, dell'innovazione e dell'investimento per il futuro. Non ci saranno infatti modifiche nella tipologia di rifiuto raccolto, nel novero dei servizi offerti, ma esclusivamente un impatto sulle frequenze di raccolta. Per carta e plastica, infatti, sta partendo proprio in questi giorni la campagna informativa, si tratta di metterci in linea con i comuni più virtuosi e passare una raccolta ogni due settimane, quindi in modo alternato una settimana la carta e una settimana la plastica. Sono rifiuti che non ingombrano molto e facilmente accatastabili. Per quanto riguarda il secco, invece, abbiamo colto pienamente le indicazioni di ASTEM, laddove si fa presente che, e apro le virgolette, l'esame delle frequenze di raccolta evidenzia un'anomalia che è determinata dalla frequenza bisettimanale della frazione secca del rifiuto solido urbano. Tale doppia raccolta rappresenta un'eccezione sul territorio provinciale, ma anche sui territori limitrofi, e benché possa sembrare una comodità per l'utenza, tuttavia non la obbliga a preoccuparsi di differenziare al meglio i propri rifiuti. Ciò si rileva anche dall'osservazione dei quantitativi raccolti, circa 100 kg anno pro capite. Il risparmio previsto per la riorganizzazione del servizio di raccolta porta a porta è pari a 20.000 euro all'anno più IVA. L'azione portata avanti dalla provincia, poi, tesa a sgravare i soci di alcune aziende partecipate da potenziali rischi di indebitamento, ha portato benefici anche al comune dello Divecchio. La vendita della società Bellisolina al colosso A2A, su cui anche questo consiglio comunale ha deliberato, ha permesso di veder ridurre il costo di smaltimento del rifiuto secco da 122 euro tonnellata a 91 euro tonnellata, con un recupero di 28.000 euro annui previsti. Questa cifra, ricordo, deve andare a pareggiare alla fine quei 63.000 euro per evitare di dover essere costretti a innalzare la tassa sui rifiuti. Inoltre abbiamo deciso di intervenire decisamente sugli smaltimenti effettuati presso la piazzola ecologica. Un'altra anomalia, e sto aprendo ancora le virgolette citando la relazione fattaci pervenire da Asten, è costituita dal monte ora di apertura al pubblico del centro comunale di raccolta di via Martin Luther King. Infatti si rilevano 20 ore settimanali di apertura spalmate su 6 giorni. Significa che il centro rimane aperto al pubblico tutti i giorni della settimana tranne la domenica, in un contesto in cui i comuni limitrofi e del circondario mantengono aperti i centri di raccolta 10 ore a settimana. Ciò comporta un inevitabile improprio tentativo di utilizzo da parte dell'utenza sia di Ludi Vecchio, che la utilizza per conferire il rifiuto che dovrebbe essere conferito porta a porta, ma soprattutto anche da parte di cittadini e di ditte non residenti. Per questo procederemo ad una riduzione dell'orario di apertura portandolo da 20 a 14 ore complessive per un risparmio annuo di 6.000 euro più IVA. Da settembre, inoltre, sarà operativo il nuovo sistema di accesso automatizzato, che consentirà di controllare in maniera più precisa e puntuale che gli afferenti al centro abbiano titolo per scaricare i rifiuti, siano essi cittadini o aziende. Ricordo infatti che il nostro è un centro comunale di raccolta destinato ai rifiuti solidi urbani o assimilabili, e non un improprio centro di smaltimento di laterizi, imballaggio o sottoprodotti delle lavorazioni artigianali e industriali. Su base annua questa misura è corposa, ci potrà far risparmiare fino a 50.000 euro più IVA di costi di smaltimento e 7.000 euro più IVA di costi di trasporto. Infine abbiamo stanziato a bilancio i fondi necessari per la realizzazione della nuova recinzione della piazzola ecologica, e questo investimento rientra anch'esso in quota parte nella composizione del piano economico e finanziario. Abbiamo infatti deciso di concentrarci su quell'opera impegnando il finanziamento regionale ottenuto ormai qualche mese fa e dedicandolo esclusivamente o quasi alla realizzazione di un'unica opera per eseguirla al meglio ed evitare in futuro di tornare nuovamente. Ritengo che realizzare una recinzione di un certo tipo che possa considerarsi definitiva sia la soluzione migliore rispetto a investire magari cifre minori per fare una recinzione di minor pregio ed essere poi continuamente impegnati nel rammendarla o sostituirla. Quindi la scelta di fondo è stata quella di impiegare il finanziamento, quando lo riceveremo presumibilmente in autunno, parlo di novembre, di destinarlo prioritariamente e quasi totalmente alla realizzazione della, una volta per tutte, della recinzione. Appunto, la tempistica legata ai bandi pubblici ci permetterà di cantierizzare l'opera verosimilmente nel corso di quest'autunno. L'importo complessivo delle opere da noi messe a bilancio è pari a 60.000 euro, dei quali 40.000 verranno rifusi da Regione Lombardia. Per quanto riguarda il futuro a breve termine, poi in materia di raccolta di rifiuti mi sembra corretto aggiornare anche il Consiglio in merito alla costituzione della società SOGIR, di cui recentemente si è tenuta un'assemblea dei soci, la costituente azienda pubblica per la gestione della raccolta dei rifiuti. L'iter procede speditamente ed è prevista per la fine dell'anno solare 2015 l'entrata in campo operativa della nuova società, di cui al termine del percorso burocratico saranno soci oltre 20 comuni del Lodigiano. La società sta procedendo ad acquistare i rami d'azienda operativi di Asten e ASM Codogno da LGH e saranno previste poi economie di scala sul fronte della gestione dei rifiuti, ma non prima, se non a partire da 2 anni dopo la conclusione dell'acquisto, perché evidentemente l'acquisto rappresenta un esborso per la società e sono calcolati in 2 anni il tempo necessario per rientrare dell'investimento. Quindi, perché si fa una società pubblica di gestione della raccolta dei rifiuti? Per avere innanzitutto un processo in house e gestire a livello territoriale un settore tanto delicato come quello della raccolta dei rifiuti, ma in prospettiva naturalmente anche per razionalizzare il servizio e quindi avere dei risparmi. Bene, questi risparmi ci saranno, ma ci viene detto che per rientrare dell'investimento, come naturale che sia, inizieranno a realizzarsi da 2 anni dopo l'ingresso, l'entrata operativa della società. Sempre nel segno di un investimento per il futuro, e mi si permetta questo inciso per sottolineare come sul tema della pulizia, del decoro e del rispetto delle regole questa amministrazione stia lavorando sodo, stiamo lavorando alla creazione di un gruppo di volontari ambientali comunali, uno strumento da realizzare attraverso un percorso lungo e impegnativo, ma che crediamo possa dare un contributo davvero significativo ed efficace al miglioramento della cura del decoro cittadino. Questi volontari saranno infatti vere e proprie guardie, e lo dico volutamente tra virgolette, che attraverso un controllo sano del territorio potranno contribuire anche attraverso l'emissione di sanzioni a far rispettare e regolamenti comunali, con particolare attenzione per l'abbandono dei rifiuti. C'è attenzione e interesse, c'è anche attesa da parte dei cittadini per questo nuovo strumento, per questo stiamo lavorando intensamente per realizzarlo.
È importante, scusi, consigliere, siamo al tempo, eh?
Ok. È importante infine sottolineare come non sia solo l'ambito della gestione dei rifiuti quello colpito da importanti rivisitazioni. In questo momento difficile è uno sforzo che come comunità dobbiamo fare se vogliamo tenere alta la qualità della nostra vita, della vita della nostra città, e quindi dobbiamo essere compatti nel portare avanti queste iniziative per il bene di Rudivecchio. Grazie.
Grazie consigliere Ugeri. Scusate se sono intervenuto, ma è importante per il rispetto del regolamento dell'economia e anche poi dei lavori. Consigliera Tristapace, prego.
Grazie. Intervento sui quattro punti che sono stati accorpati. In merito alla Tari, che ha, come già stato detto, come obiettivo economico la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Questa amministrazione ha valutato che per la copertura dei costi, lasciando invariate le tariffe per gli utenti, peraltro notevolmente elevate per esercizi commerciali e artigianali, sono necessari alcuni interventi di riduzione dei servizi di raccolta. Già sono stati citati gli importi dal consigliere Uggeri, non sto a ripeterli se non per constatare che se sommiamo tutti questi possibili risparmi, 28.000 euro per lo smaltimento, 50.000 euro per una riduzione del centro di raccolta, eccetera, arriviamo circa a 105.000 euro di risparmio complessivo a regime. Dedotti dai minori introiti che sono stati rilevati complessivamente intorno ai 70.000 euro, vuol dire che rimane tuttavia un margine di circa 40.000 euro. Mi auguro che una riduzione dei costi a tutti gli effetti poi corrisponda realmente a una riduzione delle tariffe per gli utenti, perché comunque di riduzione si tratta, dato che c'è una riduzione del 50% del servizio di raccolta del rifiuto, il servizio di raccolta e non sull'entità, ci tengo a sottolinearlo, una riduzione del 50% del servizio di raccolta di carta e plastica e comunque un 25% nell'apertura dell'ecocentro. Prendiamo atto delle modifiche apportate quindi nella gestione della raccolta dei rifiuti, si piace tuttavia constatare che anche su questo argomento non ci sia stato il benché minimo confronto con la minoranza. Non c'è intenzione di fare polemica, ma non nascondiamo uno stato di preoccupazione nelle nuove scelte attuate, in particolare per le numerose possibilità di abbandono di rifiuti, vista la crescente inciviltà che oggi più che mai stiamo riscontrando nella nostra città. In merito alla TASI, che prevede un'aliquota base dell'1 per 1000, un'aliquota massima del 2,5, il nostro comune ha adottato nel recente passato la scelta di applicare il 2,3 per 1000. Constatiamo un'assenza di detrazioni per le categorie svantaggiate, ci auguriamo che in tempi di maggiore disponibilità economica si intervenga su questa anomalia. In merito al bilancio 2015 e al bilancio pluriennale, 2015-2017. Apprezziamo anzitutto la scelta di potenziare l'attività di accertamento per il recupero delle imposte locali, così come dichiarato nella relazione. Ci auguriamo in particolare che ci sia un pressoché totale recupero dei 56.682 euro relativi ai buoni per la refezione scolastica. Diversamente occorrerà trovare nuove e più incisive soluzioni per far sì che pagare i servizi dovuti non diventi un optional per molte persone, ma sia un dovere civico e morale a fronte di un servizio ricevuto. Quest'anno e forse anche il prossimo potremo beneficiare di entrate extratributarie derivanti dalla cava e dal basso Lambro. Tuttavia, qualora la situazione economica generale non dovesse variare, ci troveremo di fronte a dover rivedere nuovamente le scelte in diversi capitoli di spesa e spererei in quel caso che si riducessero le spese piuttosto che aumentare le imposte. Il piano delle alienazioni prevede un valore complessivo di entrata di 500.000 euro. Ci sembra piuttosto elevato come importo atteso, ma nella nostra contrarietà nello svendere il patrimonio comunale, in particolare aree sportive che avrebbero potuto essere qualificate da soggetti terzi senza impegni per l'amministrazione, soprattutto senza ulteriori riduzioni del nostro patrimonio, ci auguriamo che qualora si realizzassero effettivamente questi introiti vengano investiti al meglio per il miglioramento e la gestione della nostra città, scongiurando in particolare l'apertura di nuovi ed onerosi mutui. Rileviamo, come già abbiamo fatto in altre occasioni, il peso dei rimborsi, 140.681 euro di quota interessi e 463.673 euro di quota capitale. Complessivamente destiniamo 604.354 4 euro ogni anno per i mutui. Come già dichiarato in più occasioni, abbiamo visto una corsa alla realizzazione di opere pubbliche che, a detta di qualcuno, tutti ci invidiano. Chissà se ci invidiano anche i costi per la loro realizzazione e soprattutto per la loro manutenzione annuale. Quello che chiedo a lei, signor Sindaco, è però un impegno morale nei confronti dei cittadini, quando e se deciderà di intraprendere nuove opere. Quello cioè di lavorare e vigilare affinché vengano realizzate una sola volta, nella migliore qualità e ai costi giusti. Non mi interessa che siano costi più bassi se poi vengono fatti male o addirittura rendicontati magari non eseguiti o male eseguiti, e soprattutto che vengano realizzate senza tempi infiniti. Senso l'area sgambatura Cani, opera collocata in un luogo sbagliato per cui ora si richiede lo spostamento, sono i cittadini che ne hanno subito le conseguenze e che lo hanno richiesto a gran voce. Senso la manutenzione delle strade, dove forse è meglio realizzarle poco per volta, ma ragionando su possibili interventi preventivi per evitare che dopo pochi mesi vengano nuovamente manomesse. Senso inoltre che si debba dare una scala di priorità alle scelte. Senso al sistema fognario, in alcune zone del paese, che come anche dichiarato l'assessore Leone a seguito della nostra interpellanza nel novembre 2014, necessitano di un intervento, indubbiamente oneroso ma necessario. Possiamo forse fare a meno di qualche scaffale, ma non possiamo fare a meno di un sistema fognario efficiente che tuteli le abitazioni dei cittadini. Speriamo anche che si dia ascolto alla minoranza che vuole dare un contributo positivo. Cito un esempio su tutti, la caldaia della scuola. Lo scorso anno abbiamo responsabilmente votato a favore della variazione di bilancio per intervenire per il ripristino, raccomandandovi di verificare che non ci fossero altre problematiche di natura elettrica o idraulica. Puntualmente il problema è emerso a dicembre-gennaio con conseguenti nuovi costi per la cittadinanza. Questo bilancio è presentato come coraggioso. Io trovo che il coraggio sia quello di dire che c'è la volontà di imprimere un cambiamento sulla gestione economica dell'amministrazione. E in fondo ammettere che anche nel recente passato sono stati commessi molti errori di cui oggi tutti quanti noi stiamo pagando. Nella relazione si sottolinea che si è deciso di mantenere il livello dei servizi e nel contempo viene chiesta comprensione da parte della comunità per i sacrifici richiesti. Penso che la maggior parte dei cittadini comprenderà se vedrà un impegno concreto da parte dell'amministrazione comunale nel vigilare con estrema attenzione nella gestione e nell'evitare gli sprechi. Concludo ringraziando la signora Rosa Grazia del Comune per la disponibilità nel fornire supporto nella comprensione delle oltre 300 pagine di bilancio. La preparazione di questo documento ha richiesto circa 2 mesi agli uffici competenti. Pur nella personale conoscenza dei bilanci aziendali profondamente differenti da quelli comunali, è veramente complesso valutarli con attenzione e dare un contributo utile in soli 10 giorni. È per questo che richiedo nuovamente a lei, signor Sindaco, di creare un percorso condiviso sul bilancio. Possono rimanere distanti le scelte che in essi verranno effettuate, ma certo ci sarebbe quantomeno una maggiore chiarezza nelle scelte che l'amministrazione fa per tutti i cittadini. A voi è stato chiesto di amministrare, a noi è stato chiesto di vigilare sul vostro operato. Grazie.
Grazie consigliere Acquistapace. Sono dentro me il consigliere Ruggeri, prego.
No, vorrei precisare. Dovrei fare una precisazione in merito alle cifre citate dal consigliere a questa parte, visto che la matematica non è un'opinione, non può lasciare intendere cose che non siano come realmente sono. Naturalmente i risparmi che ho citato sono risparmi attuabili in un anno intero. Noi applicandoli dal 27 di luglio con il nuovo sistema di raccolta differenziata li applicheremo per i rimanenti mensilità da qui alla fine dell'anno. Quindi sull'esercizio finanziario 2015 i risparmi previsti andranno a compensare i minori costi previsti. Sull'anno prossimo si apre una partita nuova e diversa, su cui a quel punto si aprirà un ragionamento su come intervenire, abbassare la Tari o reinvestire la quota rimanente in ulteriori nuovi servizi. Questa sì è una partita, però è evidente che se io parlo di 50.000 euro all'anno di risparmi, però noi approviamo oggi il bilancio, non possiamo applicarlo retroattivamente e quindi verrà preso i 5 dodicesimi di questi 50.000 euro e così per tutti i vari valori che alla fine comportano un pareggio tra le due quote. L'unica quota retroattiva è quella dei 28.000 euro di A2 di Bellisolina sullo smaltimento del rifiuto secco, che in virtù dell'accordo fatto vale per l'intero, cioè 28.000 è il valore anno e si applica dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, ma gli altri valori vanno calcolati in quota parte. In particolare, quando ho detto che il risparmio del giro del secco e della raccolta di plastica e carta vale 20.000 euro IVA più IVA all'anno, e noi ne recuperiamo 5 dodicesimi, vuol dire che recuperiamo, che risparmiamo da qui alla fine dell'anno 9.000 euro circa, IVA compresa. La chiusura della piattola vale 6.000 euro all'anno più IVA, ma noi l'applicheremo da settembre, quindi varrà 4 dodicesimi di questa cifra. Un maggior controllo sugli smaltimenti in piattola vale 50.000 euro all'anno più IVA e 7.000 euro all'anno più IVA di costi di trasporto, però l'applicheremo per 5 mensilità, 5 dodicesimi, quindi vale 21.000 euro all'anno più IVA. Quindi si fa presto a vedere che le cifre tornano e non sono invece fuori bilancio, fuori, insomma, senza criterio, come sembrava far intendere la relazione di acquistapassi.
Grazie consigliere Ruggeri, penso di aver capito che il ragionamento del consigliere Sapace è la sua annualità, mentre la quota parte è quella, quindi in quantità il ragionamento va fatto, certo. Ci sono altri interventi?
Ci sono.
Chi devo essere prima?
No, non io, voi. Rispondo solo un secondo.
Il consigliere di Sapace, prego.
Sì, adesso non so se mi è sfuggito di aver detto questa parola qua, che l'avevo segnata, ma il mio riferimento era 105.000 euro a regime, quindi era per questo. Intendevo dire questo, quindi assolutamente non sull'anno 2015 ma dall'anno 2016, perché ovviamente, come già stato detto, non è questione di non possiamo fare delle scelte retroattive.
Sì, no,
tutto qua, grazie.
Sì, sì, chiedo scusa se intervengo, la precisazione è corretta perché è riferita a questa annualità, mentre il ragionamento del Consiglio di Sapace è legato alla pienezza dell'annualità, e quindi è un ragionamento che vedremo. Grazie a tutti e due consiglieri per le precisazioni. Consigliere Menin, prego.
Allora, in merito al punto 2 sulla Tari. Allora, posto che il decreto legislativo impone che i costi di tale servizio siano posti interamente a carico dell'utenza, considerate le condizioni igienico-sanitarie e la sporcizia a cui tutta la città è sottoposta, credo che altre potevano essere le soluzioni per risolvere il problema. Vero è anche che in relazione all'aumento dei costi relativi, il servizio in questione è aumentato di circa 60.000 euro, dovuto in primo luogo al mancato introito per la chiusura di esercizi commerciali e poi all'aumento di costi da parte della società che gestisce il servizio. Ci troviamo a tagliare servizi su un capitolo di spesa spinoso su cui molto sarebbe da fare. La carenza di personale nel settore ecologico e la diminuzione di servizi connessa rischia, a nostro avviso, di incrementare i problemi della città. Lo stato di inciviltà di alcuni non può essere combattuta con la diminuzione di servizi. Non tutti i nostri concittadini hanno sufficienti spazi per poter attivare secco, umido, vetro, plastica, carta e tenere in casa per 15 giorni il sacchetto della plastica e quello del cartone, oltre al secco che si vedrà dimezzato il servizio di raccolta. Se sommiamo anche la chiusura di 2 giorni dell'ecocentro, passando da 6 a 4, i risultati rischiano di aggravarsi ulteriormente. Ci auguriamo non sia così, ma qualora si verificassero tali problematiche, sapremo a chi chiedere delucidazioni, dato che neanche in questo caso l'opposizione è stata invitata al tavolo della discussione, né prima, né durante, né dopo, ma solo ad alcune associazioni. In merito alla Tasi, in considerazione dell'applicazione della tassazione tra le più alte di tutto il Lodigiano, e preso atto che alcune attività commerciali hanno dovuto chiudere i battenti a causa della crisi economica, considerando che quelle che attualmente stanno galleggiando e arrampicandosi sugli specchi per sopravvivere, ci si aspettava una diminuzione di queste aliquote. Ci si aspettava un atto di coraggio da questa amministrazione che ha sempre dichiarato di essere vicino alla zona industriale e alle attività commerciali. Purtroppo dobbiamo registrare che non è così, e le promesse preelettorali del 2014 sono rimaste tali, i famosi 6 mesi dichiarati sono ormai passati da tempo. Si possono anche condividere le preoccupazioni derivanti dagli ulteriori tagli da parte del governo centrale, ma ricordiamo che sono ormai 4 anni che l'Italia è governata dal centro-sinistra, che il tasso di disoccupazione in questi anni è passato dal 7 al 13% circa, che quello giovanile ha raggiunto la ragguardevole quota del 43%, e che molti nostri ragazzi non trovano sfogo nelle attività locali ed emigrano in cerca di fortuna in altri paesi. E cosa proponete? mantenete alti i costi dell'azienda delle attività produttive dopo aver promesso di rivedere gli stessi col primo bilancio preventivo. Non possiamo accettare queste condizioni, ne va del bene della città e delle casse comunali. Abbiamo visto con la Tari quali sono i risultati e le conseguenze delle chiusure di esercizi artigianali e commerciali, un mancato introito di circa 30.000 euro anni circa. In merito al punto 5 sull'approvazione, il patto di stabilità istituito nel 2010 sta portando scompensi di natura economica a tutti gli enti, in nome e per conto di un'Europa dei poteri forti. Lascia perplessi la presa di posizione di chi si lamenta di questa imposizione, ma nel contempo appoggia e sostiene governi non eletti dal popolo, che perseguono anche con maggiore vigore rispetto ad altri governi, questa condizione che assolutamente non può essere condivisa. Persino le dichiarazioni che leggiamo nel comparto investimenti lascia basiti. Regione Lombardia approva un cofinanziamento di 320.000 euro su 400.000 euro di spesa e secondo quanto apprendiamo poi si tira indietro. Siamo certi che la colpa è da imputare a costoro, oppure, come spesso capita, è solo una presa di posizione politica per incolpare l'avversario politico. Credo che i tagli messi in atto dal governo centrale abbiano colpito tutti in egual misura, enti, comuni, province e regioni. Lo dichiaravate all'inizio di questa relazione con 17 miliardi di euro tra minori trasferimenti e riduzione di spese comandate dal governo centrale nel quadriennio 2010-2014. Possibile che le colpe debbano essere sempre imputate all'avversario e non a chi effettivamente sta facendo tagli lineari senza tener conto di chi ha rispettato i patti di stabilità, considerandoli alla stessa stregua di coloro che non l'hanno mai fatto. Se vogliamo poi discutere dell'argomento delle province, lasciare a bocca asciutta e create con un nucleo di persone ancora una volta non elette dalla totalità del popolo. Le risorse le stanno spendendo a favore di un'Europa dei poteri forti, non certo per la collettività italiana. Non è questa l'Europa che volevamo e che ci avevano prospettato, e i risultati sono ben evidenti. Comuni, province e regioni, senza risorse, devono far fronte ai servizi per i propri cittadini e si trovano schiacciati tra l'incudine del governo e il martello del popolo. Poi possiamo anche discutere di come vengono gestite le stesse, ma qui apriamo un capitolo che speriamo di poter risolvere con la istituzione delle commissioni sulle quali ci stiamo confrontando e auspichiamo di trovare l'intesa per realizzarle. Per concludere, come possiamo dichiarare che questo bilancio sia coraggioso quando non vi sono investimenti, non sono previste le ristrutturazioni della rete fognaria, le sistemazioni della rete stradale, quelle illuminotecniche e mancati investimenti in ambito ambientale, fatto salvo un contratto di manutenzione di 180.000 euro circa in 2 anni. Vengono ribaditi gli interventi sulle caldaie delle scuole che per anni sono stati segnalati ai vostri predecessori e per i quali si è intervenuti solo dopo che il problema non era più gestibile. Avevamo chiesto se il tecnico avesse rilasciato un rapporto tecnico, ci era stato assicurato che non fosse necessario, ma i problemi si sono comunque verificati, creando grossi problemi agli utenti. Vi chiediamo ancora una volta di prendere in esame le segnalazioni che vi vengono fatte dall'opposizione. La collettività potrebbe averne un beneficio che sarà comunque imputato a voi perché siete voi a governare.
Grazie consigliere Melini. Ci sono alcuni interventi, ma prima di lasciare la parola al vice sindaco volevo fare io un intervento rispetto a alcuni argomenti trattati dal consigliere Acquistapace e dal consigliere Melini per correttezza e completezza di informazione. Non c'è nulla da nascondere rispetto alla mia appartenenza politica, sappiamo tutti quali sono i miei indirizzi politici e mi sembra di non essere stato generoso verso chi governa questo paese, a meno che la relazione non sia stata letta nel modo compiuto o non abbiamo ascoltato i miei interventi, nel senso che io non ho qua, quindi dice lei, guardo solo chi è dall'altra parte, guardo anche chi è da questa parte che magari ritengo non faccia quello che ritengo giusto venga fatto per favorire ovviamente quelli che sono gli enti locali, in generale i comuni e le province. Quindi io non mi sono centrato a fare una osservazione anche nei confronti di chi magari la pensa come me, perché io sono un sindaco e devo ovviamente tutelare quello che c'è in testa della comunità. Quindi anche il discorso che lei ha fatto sul finanziamento regionale, che non ci hanno concesso, non è mica un attacco alla regione, alla controparte, è una realtà. Non ci hanno dato i soldi, mentre eravamo nell'elenco tra i comuni, non solo che il progetto era stato approvato, ma anche finanziato. Fine della trasmissione, ce li daranno. Nel triennio probabilmente sì, è una cosa diversa da quella che era prospettata. Questo non vuol dire che sei il cattivo, c'è solamente una regione che ha fatto delle scelte. Noi ne paghiamo le conseguenze, nel senso che con quei soldi avremmo potuto fare qualcos'altro. Perché, caro consigliere Menini? Io sono qua tutto orecchio a ascoltare suggerimenti. Quando lei parla che non facciamo investimenti, io ascolto suggerimenti, mi dica lei. Mi dica lei se ha avuto l'opportunità di leggere tutti i documenti di bilancio, che le sono stati consegnati per tempo, se ci sono dei suggerimenti utili, io li ascolto molto volentieri, perché le difficoltà che incontriamo noi e gli altri enti locali, oggi, nella situazione attuale, è chiaro che è una situazione molto complessa, ma tutto ciò che può essere utile lo ascolto, anche sul campo degli investimenti. Il consigliere questa parte fa un intervento molto puntuale rispetto alla situazione che noi stiamo oggi vivendo per quanto riguarda i mutui che sono stati contratti, si dice così, no? Quindi la quota di interesse, la quota capitale che stiamo sostenendo, che probabilmente all'anno prossimo per l'esaurimento di alcuni mutui si libereranno qualche risorsa. Ma quella è una situazione che stiamo vivendo. Quindi in questo momento gli investimenti facciamo quello che è possibile fare con i soldi che possiamo mettere in conto capitale. E la relazione tecnica, la relazione programmatica è molto puntuale su questo. E dice anche che faremo delle scelte di priorità. È chiaro che se mi dice di fare interventi sulle fognature, chi non è d'accordo che le fognature meritano la giusta attenzione alla sua comunità? Ma dobbiamo trovare anche una modalità per vedere come finanziare questi interventi. E prima ancora, quali sono gli interventi, come diceva l'assessore Leone, finalizzati a risolvere il problema dal punto di vista soprattutto progettuale inizialmente, di alcune criticità che abbiamo rilevato, e nessuno è pienamente cosciente. Ma se ci sono dei suggerimenti per attuare da subito degli investimenti, mi ridica. E la ringrazio, perché forse mi è sfuggito qualcosa, ma me le deve dire per favore. Altrimenti dire che non si possono fare, non si fanno gli investimenti, non basta. Per fare investimenti si può fare così, si fanno delle scelte, e io ascolto suggerimenti, perché più che mai noi siamo tutti consapevoli che c'è bisogno di fare per questo comune, compatibilmente con le risorse disponibili. Questa è la realtà delle cose. Il consigliere questa parte, ad esempio, su un argomento che lei ha citato, al quale io sono molto sensibile, ma anche il consigliere Ruggeri è intervenuto, il discorso dell'inciviltà diffusa che si sta creando anche nella nostra comunità, forse un po' diffusa, se non voglio essere prudente perché non posso generalizzare, ma lo condivido quello che si fa, anzi, condivido alcuni passaggi che sono esattamente quelli che ho detto io. Noi siamo di fronte a una situazione di grande difficoltà dal punto di vista gestionale, dobbiamo fare delle economie. Ma dobbiamo nel contempo chiedere ai nostri concittadini di darci una mano, perché la situazione di inciviltà non cade dal cielo, è che c'è qualcuno che è poco attento alla sua comunità, alla comunità in cui vive. Quando io chiedo agli operatori quanto tempo ci mettono a raccogliere i mozziconi di sigarette davanti ai bar, mi dicono anche un'ora al giorno, e i mozziconi non cadono per terra da soli, qualcuno ce li butta, e potremmo parlare di tante altre cose. E allora io do ragione al consigliere Chissapace quando fa rilevare questa cosa, non avrei trovato parole diverse da quello che dice lui, sono d'accordo pienamente, dobbiamo fare tutti uno sforzo di ordine soprattutto culturale affinché veramente si possa avere un contributo diverso anche da parte della nostra collettività, non tutta, ma una parte della collettività che è poco attenta, che sicuramente ci permetterebbe di vivere meglio la qualità della nostra vita nella città. Questo è un tema sul quale c'è grande attenzione. Il discorso che ha fatto, la proposta che ha fatto, che ha rappresentato il consigliere Ruggeri, è finalizzata in questo senso. Anzitutto rimuoviamo qualsiasi elemento di preoccupazione sul fatto che i rifiuti che alcune categorie merceologiche, i rifiuti prodotti scaricati nella nostra pettorale ecologica, sono superiori a quelli che producono nei comuni più grossi del nostro, c'è qualcosa che non torna. E allora è chiaro che dobbiamo ottimizzare, e se questa ottimizzazione comporta anche delle economie che ci permettono di poter evitare l'incremento di alcuni tributi, di alcune tassazioni, siamo tutti felici, e nel contempo abbiamo anche un vantaggio di ordine ambientale, perché questo è il tema sul quale dobbiamo affrontare. E quando io parlo di sacrifici, sono stato richiamato su questa cosa, sono sacrifici di tutti noi, perché dobbiamo tener conto che dovremmo fare degli sforzi grossi. Ma lo sforzo non è solamente quello di un servizio che non sarà più quello che ci aspettiamo, poi vedremo se ci sarà così grande difficoltà dalla comunità a accettare queste regole di una nuova modalità di raccolta dei rifiuti in una sua forma differenziata. Ma dobbiamo veramente vedere se ci sarà un contributo, soprattutto culturale, da parte della comunità, a dare una mano al proprio territorio, perché si possa prendere un beneficio. Anch'io sono scandalizzato da alcune situazioni di degrado. Anch'io al mattino, del sabato mattina, la domenica mattina, vengo lunedì mattina ripreso perché la piazza è lercia.
Ci sono frequentatori della piazza in ora notturna che si dimenticano di poter usare i cestini. Anche lì dovremmo lavorare. Quindi sarà un'azione ovviamente di prevenzione, un'azione anche di repressione se è il caso. Dovremmo ragionare su questo. Ma è chiaro che se quella bottiglia di birra piuttosto che quel sacchetto abbandonato non è lì per caso. Qualcuno ce l'ha lasciato. E quindi dobbiamo ragionare tutti su questo tema. E se la civiltà è così diffusa, io sono prudente nel parlare, ma condivido quello che ha detto il Consiglio a questa pace, dico che dobbiamo lavorare su molti fronti, partendo dalla scuola e così via e così via, facendo anche grossi sforzi. Quindi, voglio dire, su questo argomento c'è grande attenzione. E voglio riprendere alcune cose che ha detto il consigliere a questa pace, proprio perché io ho apprezzato molto il suo intervento, consigliere, in quanto ha toccato, e lo riconosco, con estrema obiettività, anche se abbiamo su alcune cose ovviamente dei pareri diversi, con molta obiettività alcune tematiche che stanno a cuore a tutti, non ho dubbio assolutamente. E credo che alcune scelte che noi dovremmo fare sono legate proprio ad alcuni suggerimenti che lei ha anche dato, cioè il fatto che non si debba andare a continuare a toccare i tasti dei cittadini, anche nelle scelte future che potremmo fare, proprio per un momento di forte disagio, lo condivido assolutamente, ma l'abbiamo detto anche nell'azione. Cioè, sono perfettamente d'accordo con lei su questo. Proprio per questo abbiamo detto che la nostra proposta è una proposta coraggiosa. Perché non andare a toccare i tributi o le tariffe oggi non è semplice. Per cui io sono anche un po' basito quando sento dire non abbiamo ridotto alcuni tributi per le attività produttive. Per questo stiamo parlando da tempo anche con le associazioni di categoria su questo tema e abbiamo approfondito anche questo. Ma il tema è, come abbiamo fatto, a non aumentarle. A non intervenire in termini di tasse, questo è il tema importante e questo è il coraggio delle cose, perché riduciamo dei costi e quindi ovviamente dovremo fare uno sforzo tutto in quest'anno, per il futuro, l'anno prossimo, poi il regolamento andrà sicuramente oltre. Ho preso anche un altro punto sul discorso delle scuole, è un argomento che è stato ripreso questa volta. Allora, io l'ho detto, tutti abbiamo condiviso questa esigenza. Quindi io ho apprezzato assolutamente la piena convergenza sull'esigenza di mettere a posto l'impianto di riscaldamento delle scuole, ma non c'è stata una dimenticanza nel fare una parte le caldaie e non il resto. Ne eravamo perfettamente consapevoli che bisognava continuare un percorso di sistemazione. Purtroppo sono intervenute delle situazioni impreviste che hanno aggravato un po' la cosa, ma il percorso era quello, tant'è vero che pur in assenza del finanziamento regionale, di cui abbiamo parlato prima, che quello che prevedeva l'intervento anche di sistemazione completa dell'impianto di riscaldamento delle scuole, abbiamo deciso di fare lo stesso tra le priorità di investimento. Perché quando i soldi non ci sono per fare gli investimenti, bisogna scegliere le priorità. E questa è un'altra azione di coraggio. Perché si fanno delle cose piuttosto che altre, e noi l'abbiamo stabilito. Sistemare l'impianto di riscaldamento in modo definitivo, così come abbiamo convenuto, quindi io non ho niente da dire rispetto a quello che dice il Consiglio di questa pace, è un percorso che seppur con accenti diversi abbiamo poi fatto condiviso, è quello che deve portarci alla rassicurazione che quest'anno gli impianti di riscaldamento delle scuole non abbiano più problemi e non creino più disagio come è successo anche l'anno scorso. E questo è un percorso che stiamo facendo, ma è una scelta di coraggio anche questa, perché con pochi soldi si sceglie priorità e questa è la priorità, avremmo potuto fare altro. Ma in questo senso abbiamo dato priorità alle nostre scuole, alla comunità che vive nelle nostre scuole. Quindi l'osservazione fatta la condivido quasi completamente, nel senso che non c'è bisogno di rimangare un passato perché ci sono stati poi gli imprevisti. Abbiamo condiviso pienamente un percorso per quanto riguarda la sistemazione delle scuole, che in questa nostra proposta di bilancio viene ripresa pienamente. Completando questo lavoro. Non ci danno i soldi la Regione, o ce li darà, intanto stralciamo quella parte e la finanziamo con i soldi che riusciamo a recuperare in conto capitale. E quindi ecco che tutto ciò che arriva, compresa l'alienazione di alcune aree, capisco le osservazioni fatte, ma ci hanno bisogno di queste risorse proprio per dedicarle ad alcuni interventi. Questa è la cosa importante, per cui la guardo dal punto di vista positivo alla sua osservazione, condivido l'osservazione finalizzata al fatto che in un momento così delicato è uno sforzo profondo che stiamo facendo per poter completare questo lavoro di sistemazione delle scuole. Quindi anche in questo senso trovo assolutamente convergenza su quello che ha detto il consigliere a questa pace. Mi fermo qui perché volevo dare giusto queste due precisazioni, ma ha chiesto la parola il vice sindaco Balzari. Grazie.
Molto chiaro. Se io volevo. No. Sì? Non so se ho capito bene l'intervento del consigliere Menin, e spero di sbagliarmi quando ha detto all'inizio che sulla Tari avremmo potuto fare scelte diverse. L'unica scelta che avremmo potuto fare di diversa sarebbe stata quella di aumentarla. Se intende questo, è una scelta che noi non abbiamo voluto compiere. Se lui ritiene che avremmo potuto fare diversamente, rimane, come dire, un'opinione personale. Comunque spero di aver capito male, ma non credo. L'altra cosa che volevo sottolineare è che mi sembra abbastanza strano che da una parte ci venga chiesto dal capogruppo della minoranza, venga chiesto giustamente di non aggravarci con dei mutui ulteriormente, perché abbiamo già una grossa quota da pagare, in parte finiranno l'anno prossimo, ma quest'anno abbiamo ancora questa grossa incombenza, e l'altro consigliere di minoranza venga a dirci: non avete messo niente in conto capitale, non fate investimenti. Mi sembra che ci sia un'enorme discrepanza tra le due posizioni, e questi sono i due rilievi che mi sentivo di fare. La cosa invece, per quanto riguarda il mio settore, che io ci tengo a sottolineare e che mi sembra giusto sottolineare, è che dal punto di vista sociale non è stato toccato nulla, a parte il discorso del nido, ma questo lo riprenderemo più avanti. Tutti i capitoli sociali non sono stati tagliati, anzi sono gli unici che sono stati incrementati su alcune esigenze. Parliamo ad esempio dell'assistenza educativa scolastica, parliamo delle borse lavoro che nello scorso anno c'era solo una minima quota, e quest'anno abbiamo deciso di investirci con una quota che non è altissima, ma sicuramente è uno sforzo per un tipo di bilancio come questo, e io spero che nei prossimi anni si possa andare ulteriormente a incrementarla, perché con le borse lavoro certo noi aiuteremo l'Odivecchio ad essere più pulito di quanto non sia oggi. Sicuramente però daremo anche la possibilità a quattro persone che sono in situazione di svantaggio, perché le borse lavoro devono essere fatte con una certificazione di svantaggio, avranno l'opportunità di lavorare. E quindi io questo ci tengo a sottolinearlo. È stato un grosso sforzo per questa amministrazione non andare a toccare questi capitoli di bilancio. I miei colleghi hanno rinunciato praticamente a quasi tutto, perché, e di questo li ringrazio, perché so che ognuno di noi nel proprio lavoro, se non ha a disposizione, nel proprio lavoro in giunta, nell'amministrazione, se non ha a disposizione i fondi, è frustrante perché non può far nulla. Hanno rinunciato quasi a tutto pur di lasciare questi soldi laddove c'è il bisogno della gente. Quindi io ci tengo anche questa sera a ringraziare per lo sforzo che hanno fatto. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Ruggeri.
Sì, sempre sul tema dell'organizzazione del sistema di raccolta differenziata, visto che sono stati fatti da parte del consigliere Main alcuni appunti e considerazioni. Se io, citando la relazione di Astem, ho detto che viene rappresentata un'anomalia. Ebbene, se Astem, che è gestore del servizio, nonché società che di mestiere fa questo, ci segnala e ci sottopone un'anomalia, noi abbiamo addirittura anche il dovere di intervenire nel momento in cui è ovvio che ad Astem per prima non fa piacere ridurre il fatturato potenziale, perché passare da due giri del cecco a uno per noi è un risparmio, per Astem è una minore fatturazione che fa verso il comune di Lodivecchio. Ma se addirittura Astem ci dite: guardate che questa cosa dei due giri di raccolta del secco è un unicum nell'Odigliano e nelle province limitrofe, noi abbiamo anche il dovere di attendere a una corretta gestione della cosa pubblica. Non si sa mai che qualcuno alzi la mano e dica: ma come fate due raccolte quando è economicamente non sostenibile, o comunque una cosa razionale prevede che il secco si possa raccogliere una volta a settimana. Ugualmente ci segnala: guardate che 20 ore di apertura su 6 giorni a petrolio ecologico altrettanto rappresenta un'anomalia, e lo vediamo dai quantitativi smaltiti. Se lo di vecchio smaltisce più legno del comune di Sant'Angelo, qualche domanda dobbiamo farcela, qualche responsabilità nell'intervenire ce l'abbiamo, e quindi abbiamo intrapreso immediatamente questo tipo di operazioni. E all'interno di un ripensamento complessivo rientra anche una parziale riduzione, perché permettetemi di dire continuerà ad essere aperta 4 giorni a settimana, di cui sabato mattina e pomeriggio, quindi comunque parliamo di ancora di un'apertura rispetto ai comuni limitrofi e simili per dimensione superiore. Parliamo di 14 ore rispetto alle 10 solite, e quindi dico abbiamo anche una responsabilità di intervenire laddove ci viene sottolineato che c'è un'anomalia.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono ulteriori interventi, io chiedo ai capigruppo se ci sono dichiarazioni di voto, se volete anche sui singoli 4 punti oppure complessivamente sui 4, a vostra discrezione. No, dobbiamo per forza votare 4, sì, no, l'ho detto in premessa perché avevo chiesto anch'io al segretario come si poteva procedere. Sì, la votazione è sui 4 punti, però se le dichiarazioni di voto possiamo farle, potete farle anche complessivamente adesso, a vostra discrezione. Prego, consigliere Acquistapace.
Sì, allora, pur magari anche negli accenti diversi che sono stati dati tra me e il consigliere Menin in merito agli investimenti, eccetera, comunque resta il fatto che avanziamo le nostre perplessità su questo bilancio, ci auguriamo di essere smentiti sui rilievi che abbiamo fatto, non ultimo anche sulla raccolta dei rifiuti, anche se tuttavia rivendichiamo il nostro diritto di essere perplessi, poi non avremo paura a nascondere se fra un anno ci renderemo conto che tutto sta andando per il meglio, per cui il nostro voto sarà contrario al bilancio con questi accenti che abbiamo segnalato e con queste considerazioni che abbiamo fatto. Grazie.
Grazie consigliere Acquistapace. Non ci sono altri interventi, per cui vi chiedo di procedere alla messa in votazione di ogni singolo punto, giusto? Per cui un po' di pazienza vi chiedo per la lettura e per l'approvazione. Allora, partirei con, appena il segretario mi dà il via, ok, grazie, sul punto numero 2 all'ordine del giorno, che ha per oggetto tassa rifiuti Tari, approvazione tariffe e piano finanziario 2015. Io do per conosciuta tutta la proposta deliberativa, se siamo d'accordo non la leggo, ok, grazie, leggo solo il deliberato, cioè di approvare il piano finanziario per il 2015 relativo alla gestione dei rifiuti urbani, nonché i costi di servizio allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, di approvare l'impianto tariffario del tributo per la gestione dei rifiuti Tari per l'anno 2015, delegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Chi è favorevole a questa proposta di delibera, alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? 3 contrari. Grazie. Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera approvata a maggioranza. Ecco, per ogni delibera proporrò anche l'immediata eseguibilità, per cui chiedo chi è favorevole a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano? Grazie. Contrari? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Passo ora al punto numero 3 all'ordine del giorno, che ha per oggetto determinazione aliquote TASI, tributo servizi indivisibili anni 2015. Come d'accordo do per letto tutta la presentazione, leggo il deliberato di confermare per l'anno 2015
le aliquote per l'applicazione della TASI, tributo servizi indivisibili, come di seguito indicate: A, aliquota 2,3 per 1000, abitazione principale, tutte le categorie escluse quelle individuate al successivo punto B, e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7. B, aliquota 1 per 1000 per abitazione principale categoria 1, abitazione di tipo signorile, categoria A8 ville, categoria A9 palazzi storici e castelli, e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7. C, aliquota 1,5 per 1000 per altri fabbricati ed aree edificabili. D, aliquota 1 per 1000 fabbricati rurali ad uso strumentale. Di dare atto che l'incidenza complessiva della aliquota TASI sommata a quelle dell'IMU, aliquote approvate con delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 3 ottobre 2012, per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata allo 0,60 per 1000 per le abitazioni principali di categoria 1, a 8 a 9 e al 10,6 per 1000 per gli altri immobili. Di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: servizio di pubblica sicurezza e vigilanza 227.461,62, viabilità e circolazione stradale 157.269,35, illuminazione pubblica 171.639,83, servizio di protezione civile 5.507,54, parchi e tutela ambientale del verde 71.530, servizi cimiteriali 26.303,15, quota costi amministrativi servizi istituzionali 775.152,89, totale servizi indivisibili 1.434.684,38. TASI, previsione di entrata 650.000, percentuale di copertura 45,30%. Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Chi è favorevole, alzi la mano. Grazie. Contrari? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Ora procediamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Passiamo ora al punto numero 4, che ha per oggetto approvazione programma per l'anno 2015 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Anche qui do per letta la premessa. Procedo alla lettura del deliberato. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma 2015 degli incarichi di consulenza e collaborazione con il elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale è presente. Di dare atto che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto concerne i limiti di spesa, criteri e modalità. Di dare atto che il limite di spesa complessiva annua per incarichi nell'anno 2015 è stabilito in euro 3.000 ai sensi dell'articolo 5, il limite di spesa del regolamento approvato con delibera giunta comunale 128 del 2008 e successivamente modificato con delibera giunta comunale 1 del 2012. Di dare atto che la riduzione prevista dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo e decreto legge, 78/2010, non possa applicarsi alla previsione di spesa per consulenza, essendo tale voce derivata da necessità di evitare futuri contenziosi in materia di edilizia ed urbanistica. Di dare atto che dal suddetto programma sono esclusi gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizio e adempimenti previsti da norme di legge. Di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma saranno attribuite al responsabile dell'area con l'approvazione del piano esecutivo di gestione subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2014-2015 che avverrà in questa seduta. Per quanto sopra chiedo chi è favorevole a questa deliberazione. Grazie. Chi è contrario? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Ah, chiedo scusa, mi ero dimenticato. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità di questa delibera? Grazie. Contrari? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Argomento numero 5.
esame ed approvazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, relazione previsionale programmatica triennio 2015-2017, schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 118-2011 con funzione conoscitiva. In questo caso, oltre a dare per conosciuta la premessa, leggerò il deliberato, se siete d'accordo, senza ripirogare i quadri generali, dandogli anche per quelli per conosciuti, se siamo d'accordo. Grazie. Per cui, delibera di approvare il bilancio annuale 2015 allegato secondo gli schemi, di cui al DPR 194-2036, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria nelle risultanze finali che si riportano nel prospetto, nel seguente prospetto che ha per titolo quadro generale riassuntivo 2015 che do per letto. Di approvare il bilancio pluriennale 2015-2016-2017, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194-1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto, che anche in questo caso do per letto, sia per la parte di entrata sia per la parte di spesa. Di approvare la relazione previsionale programmatica per il triennio 2015-2017, redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326 del 1998. Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9, del decreto legislativo 118-2011, che assume funzione conoscitiva, completo del prospetto di cui all'allegato 5-2 al decreto legislativo 118-2011, in sostituzione del prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione, unitamente al prospetto risultato di amministrazione 31-12-2014, allegato al rendiconto 2014, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto, che anche in questo caso do per letto e quindi conosciuto, sia nella parte entrata sia nella parte della spesa. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193,2 del testo unico numero 267 del 2000, e fatte salve eventuali diverse disposizioni che dovessero sopraggiungere al riguardo, contestualmente all'approvazione del bilancio ho assolto l'adempimento della verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio stesso. Di dare atto che il revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 6 luglio 2015. Di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio 2015 le tariffe e le aliquote di imposta adottate dalla Giunta Comunale e Consiglio Comunale. Di rinviare, senza articolo 3,12 del decreto legislativo 118-2011 al 2016, sia l'adozione della contabilità economica patrimoniale, sia l'adozione del piano del conto integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata. Pertanto, chi è favorevole, alzi la mano. Grazie. Contrari? Grazie. Astenuti? Nessuno. Chiedo anche in questo caso la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? 3. Grazie. Astenuti. Passerei al punto numero 6 dell'ordine del giorno, che è di fatto una comunicazione, che ha per oggetto il riaccertamento straordinario dei residui, approvato con delibera giunta comunale numero 73 dell'8 maggio 2015. Io leggerei il deliberato, a meno che ci siano dei consiglieri che abbiano necessità di fare interventi su questo argomento, tenendo conto che è proprio un'informazione, una comunicazione che va data, che è prevista per norma, su quanto è già stato oggetto di deliberazione. Non ci sono interventi? Grazie. Allora passerei direttamente al deliberato. Approvare al sensi dei nuovi, dando per, ovviamente per conosciute, lette conosciute le premesse. Di approvare ai sensi dei nuovi. Avevo allegato ovviamente la delibera della giunta comunale, giustamente do per letta anche questa, passo direttamente al deliberato del consiglio comunale.
Leggerei tutto questo punto. Il sindaco ha premesso che dal 1/1/2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti locali avviata dal decreto legislativo numero 118/2011 e successive modifiche intervenute, richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011 ed in particolare il punto 9.3, riaccertamento straordinario dei residui, che recita: il riaccertamento dei residui adottato con delibera di giunta previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario tempestivamente trasmesso al Consiglio. Vista la deliberazione giunta comunale 73, questa, dell'8 maggio 2015 ad oggetto riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dei principi contabili allegati al decreto legislativo 118/2011 finalizzato alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente capitale che si allega alla presente quale parte integrante sostanziale, comunica che, con atto giunta comunale numero 73, in data 8 maggio 2015, allegato alla presente quale sua parte integrante sostanziale, si è provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dei principi contabili allegati al decreto legislativo 118/2011, finalizzato alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale. Quindi non c'è una votazione, chiedo scusa, è solo una comunicazione che chiedo di prendere atto di aver dato, così come previsto la normativa. Grazie. No, io non vorrei già deliberato, no. Allora, passerei... Grazie. Chiedo scusa, giustamente il segretario generale mi ricorda di ringraziare soprattutto la dottoressa Lucera e Grazia Rosa della loro disponibilità e presenza. Cosa che è stata sicuramente molto apprezzata e ovviamente siete libere di decidere cosa fare, stare con noi o andare, perché abbiamo esaurito gli argomenti specifici. Grazie ancora della disponibilità. Chiedo scusa, Passerei ora alla trattazione del punto numero 7 all'ordine del giorno. Buonasera, dottoressa, buonasera, grazie. Per oggetto, adozione del piano attuativo dell'ambito di trasformazione denominato AT4, unità di intervento UMI-U2. Lascio la parola all'assessore Leone per la trattazione proposta dell'argomento. Chiedo scusa, assessore, faccio presente e comunico quindi a tutti i consiglieri che è presente in sala consigliare anche il Ingegner Bucci per il punto successivo.
Prego.
Grazie. Prego, assessore.
Ora, il piano attuativo riguarda l'area indicata nel PGT articolo 6, progetti norma relativo ad AT4, ambito di trasformazione Corte Bassa ST115, che prevede la possibilità di revisione del comparto RU4 del vecchio PRG e si articola in due aree distinte. L'unità di intervento UMI1, che coincide con la parte non attuata dell'ex comparto RU4, la parte di interesse archeologico presso Corte Bassa, e UMI2, prospiciente da ST115. L'area ha una superficie di 7.090 metri quadrati e una capacità edificatoria di 3.100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento, con una superficie coperta di 1.072 metri quadrati. L'intervento prevede la costruzione di 16 appartamenti, 10 biville e una villa singola. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, saranno realizzate però all'esterno dell'area AT4 UMI2 e precisamente lungo la via San Lorenzo. In tale intervento sarà realizzato l'allargamento della via San Lorenzo per ripristinare il doppio senso di marcia, la formazione di un parcheggio con 26 posti auto, di cui uno per disabili lungo la stessa via, il prolungamento del marciapiede, ora esistente solo lungo il tratto del conventino, per tutta la lunghezza del parcheggio, la realizzazione dell'illuminazione pubblica con la posa di 4 pali condotti a lampada a LED, la riasfaltatura completa del tratto di via San Lorenzo interessato dalle opere di urbanizzazione, e la piantumazione di 6 alberi con sviluppo verticale delle radici per non danneggiare la pavimentazione. Inoltre è previsto che la compensazione ambientale che in base alla modalità di calcolo degli alberi equivalenti contenuta nella guida alla compensazione ambientale del PGT, ammonta a 69 alberi. È previsto che venga realizzata in luoghi individuali dal comune. Questo perché nell'1-2 non sussistono esigenze per la creazione di margini vegetali alberati, ma anche perché non ci sono spazi utili. L'ammontare delle opere di urbanizzazione da realizzare sono 140.589 euro e superiore agli oneri di urbanizzazione dovuti in base alle tabelle comunali, che sono 101.000 euro. Per quanto riguarda invece il calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria, ammonta a 160.294 euro, dai quali vanno dedotti 127.911 euro perché già assolti, come evidenziato nella bozza di convenzione allegata in cartella, restando un credito del Comune pari a 32.383 euro, oltre al contributo per il costo di costruzione, che sarà calcolato, come anche gli altri oneri della secondaria, al momento della presentazione delle pratiche edilizie, che attualmente può essere stimato in circa 65.000 euro. Questo è.
Grazie Assessore, sono aperti gli interventi. Prego, consigliere Acquistapace.
Sì, solo un brevissimo intervento per condividere anche qui in sede di consiglio quello che già si era detto in una conferenza dei capigruppo, forse, cioè che siamo favorevoli a questo scambio d'area prima di tutto perché andiamo comunque a tutelare l'area archeologica e poi soprattutto perché vengono fatte tutte quelle opere che comunque vanno a, o andranno, per quello che, se non ho capito male, anche un po' alleggerire la piazza Santa Maria, quindi questo sarà indubbiamente positivo per quella zona e anche per una migliore qualificazione di piazza Santa Maria, quindi utilizzo già questo tempo per dire che comunque il nostro voto sarà favorevole a questa soluzione che è stata prospettata questa sera. Grazie.
Grazie consigliere Acquistapace. Se non ci sono altri interventi, io metto in votazione la deliberazione che ha per oggetto adozione del piano attuativo dell'ambito trasformazione denominato AT4, unità di intervento 1-2. Anche in questo caso do per letto e conosciuto la premessa e leggo una parte del deliberato perché è molto corposo, e cioè di adottare i sensi per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale numero 12 del 2005 e successive modifiche intervenute, il progetto del piano attuativo dell'ambito di trasformazione denominato T4, unità di intervento 1-2, l'iniziativa privata conforme alla variante numero 1 del PGT presentato in data 20 marzo 2015, protocollo B849, successivamente sostituito con documentazione presentata in data 27 maggio 2015, protocollo 5832 dal signor Corona Carlo, residente in Odivecchio, in via del Fontano numero 9, in qualità di amministratore unico della società 2SRL, con sede in Odivecchio, in via del Fontano 9, depositato presso l'ufficio tecnico e composto dagli elaborati che non richiamo, che sono riportati in elenco nel deliberato, sia gli allegati che le tavole di progetto. Di dare atto che prima dell'approvazione definitiva dovranno essere acquisiti i pareri di competenza sul progetto da parte di ASA e della società Acqua Lodigiana e Sal, di demandare all'ufficio tecnico comunale ogni successivo adempimento previsto dall'articolo 14 della legge regionale 12 del 2005 e successive modifiche intervenute relativamente all'approvazione dello strumento urbanistico attuativo in questione. Chi è favorevole alla delibera, alzi la mano. Grazie, chiedo comunque contrari e astenuti all'unanimità, chiedo di dichiarare immediatamente eseguibile questa delibera, chi è favorevole, grazie, all'unanimità, contrari e astenuti nessuno. Adesso posso dire che in aula è presente Marco Bucci e che ringrazio ovviamente della disponibilità. Però lascio la parola all'assessore Leone per presentare l'argomento numero 8 ordine del giorno relativo all'adozione della variante numero 2 al piano di governo del territorio.
Sì, grazie. Ora, la variante numero 2 al piano di governo del territorio, come meglio evidenziata negli elaborati allegati alla proposta di deliberazione, consiste essenzialmente nella introduzione del PUGS, il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo, modifica della destinazione urbanistica dell'area dell'ex campo C di Via Europa, individuazione dei passaggi ciclopedonali di accesso al bosco in città e correzione di un errore contenuto nell'allegato relativo agli inserimenti commerciali e paracommerciali. Per quanto riguarda il PUCT, che diventa parte integrante del piano dei servizi, viene inserito in questa variante in quanto, pur rientrando nell'incarico di affidamento della relazione del PGT, la raccolta dei dati e successiva elaborazione degli stessi venne completata e depositata in comune il 18 giugno 2014, cioè dopo l'approvazione del PGT, ma anche dopo che era stata adottata la variante numero 1, avvenuta il 9 aprile 2014. Il PUG, tra gli atti di questa sera, è stato nel frattempo aggiornato e ripresentato in comune in data 9 luglio 2015. La modifica dell'ex campo C di Via Europa, già inserito nel piano di alienazione delle aree, riguarda la trasformazione urbanistica del lotto da area per attrezzature pubbliche di interesse generale ad area per attività produttive, artigianale e commerciale, in continuità con il tessuto urbanizzato circostante. Mentre l'individuazione dei passaggi ciclopedonali per l'accesso al bosco in città, che erano già previsti nel vecchio PRG, fa seguito a un impegno che io stesso avevo preso durante il Consiglio Comunale del 7 aprile 2015, quando, concordando con la necessità di avere degli accessi al giardino e in considerazione dei falliti e dei tentativi passati, in risposta a un'interpellanza del gruppo consigliare La Futura, avevo preannunciato la possibilità di prevedere tali passaggi in una variante dei PGT. L'ultima modifica riguarda la correzione di un errore materiale relativo agli articoli 1, 7 e 8 dell'allegato relativo agli strumenti commerciali e paracommerciali. Questi articoli erano già stati rimossi nei laboratori del vecchio PRG e con questa modifica si eliminano i riferimenti a norme abrogate dell'articolo 1 e un'incongruenza per riferimenti a zone omogenee che non sono più presenti nel PGT. Su questi punti comunque potrà dare maggiori chiarimenti più dettagliati l'estensore del piano, ingegner Bucci.
Chiedo scusa, quindi la proposta di far intervenire il Presidente. Siamo d'accordo, io chiedo all'architetto Bucci se può gentilmente accomodarsi.
Grazie architetto, buonasera.
Prego.
Buonasera. Beh, direi che le cose da aggiungere rispetto a quelle anticipate dall'assessore Leone son poche. Una parola sul PUCS, magari per raccontarlo un attimo. Di fatto si tratta di uno strumento tecnico utilizzato dagli uffici dell'amministrazione ed è costituito sostanzialmente da un database, il cui ruolo è quello di armonizzare tutti i sottoservizi presenti nel territorio comunale e soprattutto cercare di avviare una programmazione più organica, avendo una forma di rappresentazione tale per cui nel momento in cui uno va a intervenire in una certa zona, immediatamente questo database può restituire tutte le informazioni relative appunto a servizi fognari, di adduzione dell'acqua, elettricità, telefonia, metano e ce n'è un altro che non mi viene in mente, cos'è che manca? No, forse li ho detti tutti. Grazie. Vediamo un po'. Servizio elettrico, gas metano, idrico, servizio idrico, fognario, telecomunicazioni e illuminazione pubblica. Quindi questo è quanto. Non è uno strumento di pianificazione, però all'interno del PUC si trova tutta una serie di informazioni per evidenziare le criticità maggiori legate agli interventi di manutenzione di questi servizi, per cui c'è anche una tabella istruita da noi e aggiornata a questo mese, che però dovrà essere continuamente in evoluzione. Gli altri due punti direi che sono quello del cambio di destinazione d'uso erano abbastanza chiari, e per quanto riguarda quell'emendamento di quell'errore materiale relativo al piano del commercio, ci siamo accorti che noi non abbiamo modificato il piano del commercio al momento dell'adozione del PGT. Quando abbiamo recuperato il file originale del 2005, in questo file erano contenuti tre articoli che già ai tempi del PRG del 2005 non erano presenti, per cui abbiamo ricondotto questo strumento alla sua versione originale, e in questo modo peraltro si superano alcune incongruenze sia legate a delle normative che sono entrate in vigore successivamente alla scrittura di questo file, che all'organizzazione del territorio per aree omogenee, che invece adesso non sussistono perché il PGT ne ha introdotte altre. Direi che questo è quanto, eventualmente se ci sono delle questioni.
Grazie architetto, sì, se lei è così gentile di rimanere qui, così almeno se ci sono degli interventi ne può dare risposte. Se qualche consigliere deve intervenire. Consigliere Ruggeri, prego.
Una riflessione generale sul fatto che l'adozione della variante numero 2 al piano di governo del territorio permette comunque di raggiungere gli obiettivi che si prefigge l'amministrazione con le allenazioni, e quindi il nostro voto sarà favorevole come passo importante verso la quadratura del bilancio, ecco, e come anche indirizzo strategico di crescita e sviluppo di Lodivecchio.
Grazie consigliere, quindi prendo già questo suo intervento come dichiarazione di voto.
Certo.
Consigliere Acquistapace, prego.
Sì, no, ringrazio anche per la spiegazione, soprattutto sull'aspetto con gli insediamenti commerciali, che ha chiarito essere unicamente una questione tecnica con la quale si interviene sul PGT. Ecco, visto che è già stato detto, in merito alla dichiarazione di voto, noi possiamo essere d'accordo su tre di questi quattro punti che ci sono. Indubbiamente esprimo nuovamente, come già preannunciato, la nostra contrarietà alla vendita del campo C. Pur consapevoli che questo potrebbe creare risorse per poter fare investimenti, siamo contrari a quella tipologia di scelta e quindi alla vendita del campo C. Quindi il nostro voto in questo caso sulla variante sarà voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere, quindi è fatto bene a precisare che su quello specifico punto che c'è questa osservazione che è collegata agli interventi precedenti, sugli altri quindi c'è condivisione assoluta. Grazie. Se non ci sono, ringrazio l'architetto della sua disponibilità prima di procedere alla votazione. Grazie. Grazie molte. Il vice sindaco può tornare al proprio posto, per cui anche questo è vero, sì. Allora, procedo a mettere in votazione la delibera con oggetto adozione variante numero 2 al piano di governo del territorio PGT. Anche in questo caso do per letto e per conosciuto la premessa della delibera, e anche in questo caso leggerò le parti fondamentali del deliberato, e cioè di adottare la variante numero 2 al piano di governo del territorio PGT redatta dall'ingegner Luca Bucci, è pervenuta in data 9 luglio 2015 protocollo 7220, depositato all'ufficio tecnico comunale, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché fisicamente non legato e costruito dai seguenti elaborati, che non sto qui a leggere, che sono la relazione della variante, documenti di piano e altri documenti. Di dare atto che il decreto di non soggettabilità alla procedura di VAS emesso in data 10 luglio 2015, protocollo 7263, dall'autorità competente è parte integrante della variante PGT in questione. Di dare atto che tutta la documentazione costituente il PGT sarà trasmessa ai seguenti enti: all'amministrazione provinciale, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con l'IPTCP, che il piano territoriale di coordinamento, ai sensi del comma 5 articolo 13 della legge regionale 12 del 2005 e successive modifiche intervenute, all'ASL e all'ARPA in qualità di enti territorialmente interessati per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 12 del 2005 e successive modifiche intervenute, di dare atto che nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicheranno le misure di salvaguardia in relazione agli interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti del PGT ai sensi del comma 12 dell'articolo 13 della legge regionale 12 2005 e successive modifiche. Di dare atto che gli atti di variante del PGT, come sopra adottati, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche, saranno depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nel termine di 90 giorni nella segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni in successivi 30 giorni. Di disporre la pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti di variante al PGT all'albo pretorio, sul BURL, su di un quotidiano di diffusione locale e sul sito istituzionale del Comune di Lodi, secondo il limito che è senza l'articolo 13,4 della legge regionale 12/2005. Sul nostro. Rileggo l'ultimo punto. Di disporre la pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti di variante al PGT all'albo pretorio, sul BUR, su un quotidiano di diffusione locale e sul sito istituzionale del Comune di Lodi Vecchio, ai sensi dell'articolo 13,4 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche intervenute. Così è corretto?
Sì.
Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Contrari? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Grazie. Contrari? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Grazie. Passo ora alla trattazione del punto numero 9 all'ordine del giorno, che ha per oggetto piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico 2014-2015 e preventivo anno scolastico 2015-2016. Chiedo all'assessora Losi di presentare la proposta.
Grazie. Allora, il piano per il diritto allo studio che presentiamo questa sera risente ed è condizionato da una situazione di bilancio che il signor Sindaco e comunque gli interventi precedenti hanno ben illustrato in questa seduta. Ad ogni modo, il forte impegno della Giunta atto a recuperare e confermare risorse importanti dimostra quanto sia forte la convinzione di questa amministrazione che l'istruzione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze sia di primaria importanza per la crescita culturale e civile di questi futuri cittadini. Si conforta il pensiero che nel non semplice compito di offrire servizi ma anche opportunità formative e integrative non siamo soli, ma disponiamo di un valido supporto offerto dalla società civile che ci ha aiutati nella realizzazione di quanto programmato per l'anno scolastico appena concluso. Questa collaborazione ci è stata confermata anche per il prossimo anno scolastico, collaborazione che ci arriverà dai cittadini volontari, da insegnanti, genitori e associazioni. Nel preparare questo piano per il diritto allo studio 2015-2016 non potevo esimermi dall'accennare al DDL chiamato La Buona Scuola, recentemente diventato definitivamente legge. Una legge che ha fatto e continuerà a far discutere. Non è una novità, ogni riforma nell'ambito della scuola ha portato con sé discussioni, polemiche, a volte giustificate, a volte meno. Il problema è che nel dibattito pubblico alimentato dai mass media ci si è soffermati solo su alcuni aspetti: l'assunzione dei docenti precari, il presunto aumentato potere dei presidi, la dimensione economica. Si è riusciti a creare una tensione tale da impedire di fatto una corretta informazione sui contenuti veri della legge ed una serena discussione. Mi auguro che nella seconda fase, importantissima, quella relativa alla stesura dei decreti attuativi, si arrivi ad una reale consultazione e ad un efficace scambio di opinioni con la scuola nel suo complesso, col mondo della cultura e anche della politica. sarà necessario, come è stato affermato da tante fonti autorevoli, riportare lo sforzo attuativo e le misure concrete verso l'obiettivo principale, che è il cambiamento profondo dell'impianto educativo per l'affermazione della centralità dell'apprendimento. Guardare al futuro, quindi, individuare gli elementi di novità indubbiamente esistenti nel testo della legge e sollecitarne l'affermazione e lo sviluppo. All'interno del piano c'è anche la notizia piacevole, alla quale ha fatto cenno anche il sindaco in precedenza, relativa al finanziamento delle opere sull'edilizia scolastica. Siamo certi del finanziamento, quando si legge progetto ammesso e finanziato per il 2015 non dovrebbero esserci margini di diversa interpretazione. L'impressione però, se sento i referenti regionali, è che si sono fatti forse i conti senza l'oste, perché al momento i soldi non ci sono. Staremo a vedere. Nel frattempo andiamo avanti da soli, pur con le poche risorse a nostra disposizione. Verrà infatti realizzato in tempo utile il progetto per la riqualificazione funzionale del locale sala pompe delle scuole medie e materna, anche questo se ne è fatto cenno in precedenza. Quello che mi piace però ricordare è che l'intervento servirà alla riqualificazione funzionale, ma anche alla razionalizzazione della distribuzione del calore, consentendo all'amministrazione comunale di perseguire un risparmio energetico ed economico. Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, prima voce di costo per quanto riguarda il piano per il diritto allo studio, posso comunicare che si è concluso l'iter relativo all'appalto del servizio. Permettetemi al riguardo di ringraziare la dottoressa Barletta e la signora Iris Cazzola, che hanno svolto un lavoro faticosissimo ma splendido, che ha consentito di ottenere un ottimo risultato in termini di qualità e di risparmio economico. Grazie di cuore. Senza di voi, non so. Fermo restando le indispensabili caratteristiche di professionalità del personale, di rispetto del capitolato d'appalto per quanto riguarda qualità, quantità, prescrizioni, ASL, eccetera, eccetera, voglio citare alcuni punti qualificanti del servizio appena appaltato. Sono punti, secondo me, abbastanza significativi che vanno in un'ottica di rinnovamento anche culturale di questo tipo di servizio. Avremo, per esempio, il recupero del cibo integro e non consumato e quindi la fornitura di cibi non consumati al banco alimentare e alla Caritas. Tre volte all'anno avremo la fornitura di derrate alimentari all'amministrazione comunale da destinare alle famiglie bisognose. Per fare questo avremo la fornitura di un abbattitore di temperatura e un termosigillatore per conservare gli alimenti. Abbiamo anche puntato sull'impatto ambientale, utilizzo di prodotti con etichetta ecologica tipo I, rispetto della stagionalità, utilizzo di pesce non inserito nella red list, prodotti a chilometro zero, prodotti di carta a basso impatto ambientale, riduttori flusso ai rubinetti, installazioni di sensori di presenza per il risparmio energetico. Ci saranno poi forniture di attrezzature varie, avremo poi un discorso di servizio gratuito, che comunque era stato fatto anche in tempi passati, il tratto per gli anziani e altre cose. Mi piace ricordare però i corsi per adulti sulla cucina vegana, sulle diete speciali, sul riutilizzo degli avanzi e poi il pasto solidale, 200 pasti annui gratuiti per anziani in difficoltà, 200 pasti annui gratuiti per bambini le cui famiglie versano in condizioni di bisogno. Abbiamo poi, questo è stato un suggerimento che ci è arrivato dal consigliere a questa pace in occasione del dibattito sul precedente piano per il diritto allo studio, avremo poi la presa in carico dei costi derivanti sia del servizio della, di rilevazione presenze, personale che attualmente era retribuito dal Comune, sia della gestione del software per un risparmio complessivo di circa 9.700 euro. Ovviamente è confermato, come previsto in capitolato, il finanziamento di 10.000 euro annui per opere di riqualificazione del locale mensa. Infine il costo pasto, passerà dai 4,48 euro, per, compreso il doppio turno, a 3,905, ovviamente sempre più IVA, sempre con il doppio turno garantito. La società che si è aggiudicata l'appalto è la Sodexo. Questa società già ha lavorato con le nostre scuole negli anni scorsi. In questi ultimi scorsi di anno scolastico di servizio mensa ho avuto modo di leggere giudizi ed affermazioni che non voglio commentare, non è mia abitudine commentare così giudizi estemporanei. Il giudizio sul servizio erogato lo abbiamo chiesto invece alla commissione mensa e dai docenti che sono presenti tutti i giorni e svolgono un controllo diretto. I docenti, tramite la loro rappresentante in commissione, hanno espresso una valutazione sostanzialmente positiva. I genitori, sempre della commissione mensa, hanno sottolineato la necessità di evitare situazioni critiche come quella che ho illustrato nel corso di un precedente consiglio, sottolineando però che complessivamente il servizio è risultato migliorato. Cito solo un dato, i pasti erogati in totale sono stati oltre 80.000, gli episodi segnalati 4-5, questo per avere un quadro preciso della situazione. È ovvio che nell'iniziare il nuovo servizio faremo ancora più attenzione alla qualità, alla capacità di innovazione e al rispetto, in particolare anche delle diete speciali. La cosa negativa che invece dobbiamo evidenziare è legata alla cifra complessiva degli insoluti, cioè buoni mensa non pagati, che ammonta, e in questo devo correggere un attimo il consigliere a questa parte, quest'anno, anno scolastico 2014-2015, a 65.000 euro. Allora, è una cifra insopportabile. L'amministrazione ha dato incarico ad una società di recupero crediti di procedere anche con esecuzione forzata al recupero dei propri crediti. Attualmente si sta agendo sugli anni precedenti e i risultati si sono già visti, buoni risultati. Si dovrebbe vedere ancora qualcosa di più preciso nei prossimi mesi. È evidente però che la comunità di Lodivecchio non potrà sostenere a lungo una situazione di questo genere. Se è vero che ci sono molte famiglie in difficoltà, e su queste si interviene con dilazioni, eccetera, è anche vero che è diffusa, mi piace dirlo, la volontà di non far fronte ai propri impegni in spregio al rispetto dell'interesse di tutta la comunità. Come amministrazione valuteremo, anche in base al risultato del recupero crediti, azioni ancor più incisive nei confronti di questi cittadini. Ripeto, una cifra passiva di questo genere non è assolutamente sostenibile e accettabile, non è assolutamente nella logica. Per quanto riguarda gli altri capitoli di spesa, dobbiamo segnalare l'aumento dei costi legati all'assistenza educativa scolastica, ne aveva già fatto cenno la collega Balzari. Questo capitolo riguarda l'assistenza e sostegno psicopedagogico per bambini e bambine diversamente abili. Nell'anno scolastico appena concluso si è provveduto al sostegno di 13 minori per un totale complessivo di circa 5.250 ore di servizio, quindi voi capite il peso di questo servizio. Nel prossimo anno scolastico si aggiungerà il costo del servizio di altri 6 minori, 3 casi nuovi più 3 casi sino ad ora a carico della provincia di Lodi, in quanto alunni delle scuole superiori o con deficit sensoriali. Su questi 3 altri casi per il momento noi abbiamo comunque messo in bilancio previsto qualche risorsa, sperando che insomma la provincia trovi, però abbiamo dovuto prevederli perché ovviamente sono ragazzi cittadini di Lodivecchio e noi non lasceremo, come diceva benissimo la collega in precedenza, mai nessuno solo che abbia bisogno del nostro sostegno. Per il servizio di trasporto scolastico la procedura di affidamento del servizio è in corso e comunque ovviamente è un servizio che noi manterremo. Tutti gli altri servizi vengono confermati senza modificarne il costo, quindi prescuola, poscuola, eccetera. I dati economici relativi al preventivo di spesa, questo lo voglio precisare, sono che trovate nel piano per il diritto allo studio, sono stati predisposti prima di conoscere l'esito del bando di gara per la sezione scolastica. Sono quindi suscettibili di variazioni relativamente al quadro A, perché chiaramente con una riduzione del costo ci si augura che non ci sia un'altrettanta riduzione delle quote riscosse. Ecco, permettetemi infine un ringraziamento sentito alle mie validissime collaboratrici, che non sono qui questa sera ma lo riporterò, Iris Gazzola, responsabile del servizio, e Antonella Castoldi, addetta ai servizi scolastici. Riuscire a predisporre il piano ai primi di luglio, credetemi, richiede un grande lavoro di recupero dei dati economici e uno sforzo notevole per definire le previsioni. Nell'anno scorso avevamo preparato il piano di diritto allo studio a fine settembre, se ricordate bene, quindi avevamo tutti i dati a disposizione. Per esempio, nelle tabelle che riportano il numero dei bambini iscritti alle scuole, trovate soltanto il dato, per quanto riguarda la scuola statale, troverete solo il dato complessivo, non suddiviso fra nuovi arrivi, eccetera, eccetera, perché l'ufficio, la segreteria scolastica non è stata in grado di darci in tempo utile questi numeri. Comunque il dato complessivo c'è. Quindi grazie alle mie collaboratrici e io penso che possiamo estendere il grazie mio, anche quello del sindaco e della giunta, a queste collaboratrici che ci hanno dato veramente una mano. Ora io sono a vostra disposizione, i dati li avete a disposizione sia per quanto riguarda il discorso del consuntivo sia per quanto riguarda il discorso della previsione dei costi. Avrete notato che quando si parla di consuntivo io ho inserito anche un'informativa sui vari progetti che in questo anno siamo riusciti a realizzare con la scuola, con pochissime risorse a nostra disposizione, ma con una risorsa enorme che è quella del volontariato che ci ha veramente supportato in questo nostro compito. Quindi l'educazione stradale, l'avete vista, l'educazione civica, l'educazione ambientale, l'educazione allo sport, i percorsi di lettura ed archeologia, la scuola sicura con l'aiuto della protezione civile, gli incontri di informazione destinati ai docenti per quanto riguarda la violenza assistita, il sostegno all'alfabetizzazione per gli alunni stranieri, il progetto Piedibus, il progetto Toponomastica della Libertà, che ha avuto un grande successo, il corso per italiani e stranieri. Quindi una mole di lavoro veramente impegnativa, ripeto, che siamo riusciti a realizzare grazie a tante persone che ci hanno aiutati con il lavoro volontario. Questa risorsa io me la tengo molto cara e mi auguro di poterla utilizzare anche per il futuro anno per il prossimo anno scolastico. Sono a vostra disposizione.
Grazie assessora, sono aperti gli interventi. Prego consigliere Menin.
Allora, prendo spunto dalla citazione del disegno di legge Buona Scuola, come è stato detto un disegno di legge che è stato fortemente contestato da alunni e professori, ma fortemente voluto. Citiamo anche il fatto che comunque la Regione Lombardia ha bloccato in parte dei finanziamenti per far fede all'entrata in vigore della legge di stabilità. Due domande vorrei farle. Uno, c'è stato un aumento delle quote per il diritto allo studio che passa da 586 euro del 2014-15 a 634.100, con un incremento di quasi 50.000 euro, 47. La domanda, queste risorse da dove siete riusciti a trovarle? E dove avete intenzione, in che settori specifici volete metterli? E seconda domanda, in merito alla società Sodexo, che avete citato che ci sono state rilevate delle non conformità, la domanda è se a seguito di queste non conformità rilevate, se sono state apportate delle sanzioni alla società.
Per quanto riguarda l'aumento della spesa, della previsione di spesa, devo dire che quasi la totalità è legata proprio all'aumento dei costi per il sostegno alla disabilità. Siamo passati dai 99.000 euro del consuntivo, quasi 100.000 euro, ai 140.000 euro, quindi quei 40.000 euro ai 100.000 euro. Cioè, dove li abbiamo trovati, lo diceva la collega prima, si è fatto uno sforzo notevole per recuperare risorse. Devo però precisare una cosa che è fondamentale. Il piano diritto allo studio è a cavallo di due bilanci, perché riguarda il 2015 e il 2016. Quindi noi con il piano diritto allo studio ragioniamo in termini di due bilanci. Quindi questa previsione di spesa è parzialmente a carico del bilancio 2015 e ovviamente il grosso sul bilancio 2016, perché abbiamo questa anomalia, mentre si ragiona su un bilancio in anno solare, il piano diritto allo studio è a cavallo, quindi noi facciamo una previsione di risorse che va a cavallo dei due bilanci. Quindi per quanto riguarda il discorso legato al 2015, si è fatto così un faticoso lavoro di recupero di risorse fra altri capitoli, eccetera. Però il grosso va sul bilancio 2016 e a quel punto, quando ragioneremo sul bilancio 2016, mi auguro che si possa trovare le risorse adeguate per far fronte alla previsione. Per quanto riguarda invece il discorso della Sodexo, allora noi abbiamo avuto tre situazioni spiacevoli. Intanto devo dire che la Sodexo non ha mai, non ha mai deluso, non è andata mai contro il capitolato, se non in una situazione che però faccio riferimento per esempio ai panini conservati singolarmente, che è previsto dal capitolato, che non è stato però, non sono stati adottati, ma era una decisione presa in, nella precedente commissione, non ci riguarda, in passato, nella precedente commissione, perché risultava più funzionale al servizio. Le insegnanti dicevano: se io devo star lì ad aprire i sacchettini di plastica di tutti questi panini, non ne esco più, quindi superiamo questa cosa, facciamo questi cestini di panini, quello che si usa per, comunque anche in tante refezioni e comunque in tanti, solitamente nei ristoranti, e superiamo questa cosa. Era una cosa acquisita, no? In passato, e quindi noi ci siamo limitati in questo ultimo anno di prendere atto che questa cosa era stata concordata in passato. Per altre cose ci sono state piccolissime segnalazioni, tipo per esempio il raviolo che poteva contenere qualcosa di più, insomma, veramente cose che anche non posso dire di poco conto, ma comunque senz'altro marginali. Abbiamo avuto invece tre situazioni complesse: quello delle merendine, di cui abbiamo parlato e discusso, che però anche lì la risposta che la Sodexo ha dato in commissione è stata ritenuta accettabile, cioè lei ha detto: noi avevamo una confezione con stampigliato all'esterno la data di scadenza, che era di un certo tipo, all'interno mischiati insieme ai, mi pare, una trentina di merendine, ce n'erano 8 che avevano una scadenza diversa. L'azienda fornitrice di queste merendine si è assunta la responsabilità, ha detto, questo documentato ovviamente, ha detto: sì, è vero, è stato un errore nostro, perché c'era uno scatolone non completo e il nostro personale ha sbagliato, ha messo dentro. Allora, cos'è la cosa che noi abbiamo contestato, diciamo, alla Sodexo? È stata quella che noi comunque volevamo che tutte le, in questo caso, merendine che vengono posizionate sui tavoli fossero controllate, perché loro si limitavano a aprire la confezione dove diceva scade il 7 luglio, guardarne qualcuno 7 luglio c'era e quindi distribuirle. Quindi abbiamo richiamato la Sodexo ad una maggiore attenzione, far forza sul personale per una maggiore attenzione. Questa è stata la cosa, diciamo, più significativa. Abbiamo avuto poi due episodi controversi legati alle diete speciali. Allora, in un caso le diete speciali hanno tutta una procedura di somministrazione molto particolare. In un caso c'era, qui i panini sono confezionati singolarmente in una confezione non trasparente, allora è stato distribuito questo panino che una volta aperto ha evidenziato che non era freschissimo questo panino, non era all'occhio, si vedeva che non era, è stato immediatamente rimosso. Hanno corretto la procedura, per cui la confezione singola, con tutte le cautele del caso, viene comunque aperta per poter visionare il prodotto, e anche questo è stato superato. C'è stato un altro episodio. Tutto questo poi è successo, non so come mai, proprio nelle ultime settimane. Comunque c'è stato un altro episodio legato a, che però noi siamo stati subito rassicurati dall'insegnante presente. Allora, sempre per questa procedura di somministrazione particolare delle diete speciali, solo la cuoca ha la facoltà di consegnare, di somministrare questi alimenti particolari, solo la cuoca. E gli insegnanti sanno che questi alimenti devono arrivare da questa cuoca, lo sanno anche i bambini che sono interessati da queste diete speciali. Cosa è successo? Che mentre questa cuoca stava distribuendo a un altro bambino, un bambino o bambina affetto dalla stessa tipologia di diete speciali, in questo caso si trattava di un gelato, di una coppetta di gelato alla frutta, l'inserviente passava e metteva giù le coppette a tutti gli altri e l'ha messo erroneamente anche di fronte a questa bimba. La bimba ovviamente ha controllato, ha visto che c'era scritto che può contenere glutine, non l'ha neanche aperto, l'insegnante l'ha subito fermata, ha detto no, guarda, tu sai che devi aspettare la cuoca. In questo caso è arrivata la cuoca. Anche in questo caso però...
Per favore, usare un linguaggio consono al luogo in cui siamo, per favore, per rispetto delle istituzioni.
Io non so chi è questo signore.
Prego, continui, assessore.
In questo caso abbiamo richiamato comunque il personale ad una maggiore attenzione. Ad una maggiore attenzione, e questo ci è stato confermato. Inizieremo il nuovo anno scolastico. È chiaro che i protocolli noi li rimarcheremo, protocolli di somministrazione delle diete speciali, perché ci stanno a cuore, li rimarcheremo. Rimarcheremo assolutamente nostra attenzione massima su tutto quanto. E io mi auguro che queste cose si possano assolutamente risolvere. Io ho molta fiducia nella commissione mensa, che sta lavorando benissimo, che sta assolutamente segnalando qualsiasi, anche le cose più semplici, le sta segnalando. Quindi ho molta fiducia, ma ho anche molta fiducia nei docenti che ci hanno comunicato che per loro il servizio ha avuto un esito positivo e che sono assolutamente attente a queste cose. Ce l'hanno rimarcato con una lettera dicendo che loro si assumono anche la responsabilità di segnalare qualsiasi variazione, qualsiasi cosa che non funziona. Ce lo auguriamo, vediamo cosa succede. Voglio dire, il giudizio su questo anno, su quelli precedenti io non so, su questo anno è stato un giudizio tutto sommato positivo da un lato, e si è affermato che ha avuto un buon miglioramento. In futuro affronteremo questa situazione e valuteremo insieme. Ripeto, io ho grande fiducia nella commissione mensa perché sta lavorando benissimo e senza preconcetti, senza vincoli. Sono là quasi tutti i giorni e quindi io ho grande fiducia. Vediamo tutti insieme. Certamente, se dovessero succedere delle cose, saremo immediatamente pronti a sanzionare. Io mi auguro che questo non succeda. Ho risposto? Grazie.
Solo per precisare, grazie assessora. Consigliere Menin.
Io non ho assolutamente dubbi sulla qualità della commissione mensa, se non altro sono stati proprio alcuni di loro che hanno portato alla luce questi spiacevoli non conformità, ciò che in passato o che funzionava sempre tutto bene o comunque non è mai stato segnalato. Mi fa specie comunque vedere che per tre casi, in tutti e tre questi casi, molto probabilmente la non anomalia è da attribuire a una mancanza o una pecca nella vigilanza di controllo di queste cose, di questi tre eventi, specie di una società che comunque è da anni che fa questo lavoro, e cadere tre volte in fallo in così poco tempo lascia un po' pensare. Probabilmente dovranno rivedere le loro procedure, i loro protocolli affinché questo non succeda più, perché una volta può passare, ma tre volte in poco tempo è un campanello d'allarme che metterà sicuramente la commissione mensa a vigilare ancora maggiormente.
Grazie, grazie insieme. Prego.
No, voglio soltanto dire una cosa, che noi abbiamo richiamato l'azienda in tutti i casi, ovviamente con richiami scritti, eccetera, e abbiamo sollecitato questa azienda a vigilare sul personale. Perché ci aspettiamo dal personale, anche il personale di servizio, la massima attenzione verso tutte le procedure, tutte le questioni, no? Quindi anche in futuro noi chiederemo alla Sodexo di fare una selezione mirata del personale e comunque fare un'opera di riqualificazione, se c'è nella necessità, del personale presente, perché alcuni errori sono stati proprio di assoluta disattenzione e questo non va bene.
Grazie assessora. Ci sono altri interventi? Consigliere Pistapace, prego.
Sì, solo alcune considerazioni. La prima, parto dall'ultimo argomento trattato, è che chiamiamole pure disattenzioni, ma quando hanno a che fare comunque la salute, penso, non c'è bisogno che lo dico io, l'avete detto chiaramente anche voi, è la massima priorità, soprattutto perché dove i bambini poi non sono in grado di accorgersi di certe cose, chiaramente andiamo a compromettere la loro salute e questa è la priorità che anche voi stessi avete dato, quindi chiedere a Sodexo e a volte far pagare qualcosina aiuta anche, visto che il capitolato, adesso io l'ultimo non sono riuscito nel dettaglio a vederlo, ma comunque prevede delle penali, facciamole pagare le penali, che poi Sodexo debba chiedere che le merendine scadute state fornite dal loro fornitore a loro volta errate, beh, questo è un problema di Sodexo, noi risolviamo il nostro, forse anche facendo pagare penali, che dal mio punto di vista è corretto, chi sbaglia paga, lo facciamo quotidianamente ciascuno di noi sul posto di lavoro, lo faccio anch'io sul mio posto di lavoro, non vedo perché non debba farlo Sodexo. Questa è una considerazione personale in merito alla risposta che ha dato, quindi non solo segnalazioni, ma che se c'è chiaramente una mancanza che il capitolato prevede la penale, che la penale venga pagata. In merito alle opere di qualificazione, visto i precedenti che ci sono stati negli anni scorsi, che poi si è un po' corso ai ripari nell'estate scorsa per andare a completare tutte le opere di qualificazione della cucina, visto che sono previsti 10.000 euro annuali per gli investimenti, credo valga la pena vigilare affinché questi investimenti vengano fatti ogni anno e non raggruppati, salvo il fatto che non c'è la necessità di accorpare un intervento consistente, chiaro, però che venga condiviso, non che Sodexo, dico Sodexo perché ha vinto la gara, quindi comunque la società non se ne curi fino a quando poi l'amministrazione non la metta alle strette, quindi se è previsto una riqualificazione annuale che venga fatta. Un altro punto che ci tengo a sottolineare è che rileviamo anche in questa circostanza con rammarico il mancato coinvolgimento anche sul piano diritto allo studio, che avevamo già chiesto lo scorso anno, poi per ragioni di tempo non è stato possibile, ancora quest'anno non c'è, e rilevo anche sulla questione dell'appalto mensa. Non che se c'è la minoranza tutto è perfetto, assolutamente, ma è per dire che anche a noi piacerebbe su questi argomenti dare il nostro contributo. Poi, come vale per gli altri discorsi, può anche essere che poi si sia in disaccordo, però quantomeno un contributo poterlo dare. E mi dispiace dover constatare che su questo aspetto non c'è stata condivisione. Non ultimo, anche perché, e questo chiedo poi una rettifica sulla delibera, visto che viene detto che il piano in questione è stato sottoposto all'esame della conferenza dei capigruppo, ma così non è stato quest'anno, è stato l'anno scorso, perché l'esame l'abbiamo effettivamente fatto lo scorso anno, ma se votiamo questa delibera di fatto voteremo una cosa falsa perché non c'è stata. L'anno scorso c'è stato in fase di capigruppo proprio una condivisione, una presentazione. Questo avrebbe dato anche a noi più tempo anche di analizzare meglio il piano di diritto allo studio, non ultimo per dare anche magari qualche nostro contributo. E volentieri l'avremmo dato per la scuola. Grazie.
Grazie consigliere Pistapace. Ci sono altri interventi? Consigliere Uggeri, prego.
Brevemente, solo per sottolineare, come ha già fatto l'assessora, l'ottimo lavoro svolto e quindi dare il nostro sostegno a questo piano in un momento, in un anno particolarmente difficile, si riescono comunque a confermare gli impegni e quindi a garantire un certo livello dei servizi con poi la prospettiva di migliorarli ancora nel 2016.
Grazie.
Assessore Alosi.
Per quanto riguarda le procedure d'appalto, sono procedure assolutamente tecniche che per quanto riguarda la parte politica non ha assolutamente voluto mettere mano. Cioè, gli appalti di questo tipo sono proprio legati a una, diciamo, una conduzione assolutamente tecnica, per cui noi possiamo solo così suggerire, per esempio, quello che lei aveva suggerito l'anno precedente per quanto riguarda la rivisione, io l'ho girato agli uffici competenti e di questo ne hanno tenuto conto. Quindi è una questione molto tecnica, molto complessa, che sinceramente per quanto riguarda la parte politica non si è messo assolutamente mano, se non, ripeto, per suggerimenti. Per quanto riguarda il piano per il diritto allo studio, sì, anche a me avrebbe fatto piacere poterla condividere anche in capigruppo. Ci sono stati dei tempi molto stretti, cioè forse l'idea di presentare un piano di diritto allo studio a settembre, per cui ci dà il tempo di fare tutte le valutazioni, tutti gli incontri, tutti è preferibile che non correre per riuscire a realizzare la cosa ai primi di luglio. Io mi auguro che questo confronto con la minoranza ci sia. Noi stiamo valutando in commissione regolamenti il discorso delle commissioni. Io sono assolutamente favorevole a creare una commissione per il diritto allo studio, perché non fa piacere a nessuno essere soli ad affrontare un tema così, così delicato che riguarda tante famiglie di lo diverso. Quindi quest'anno è andata così, mi spiace che la cosa non sia stata portata in capigruppo, ma quello non è dipeso da me. In futuro invece credo che ci siano spazi senz'altro per un confronto serrato su questi temi, perché c'è bisogno del confronto su questi temi.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto, se ovviamente il capigruppo lo ritengo. Prego, consigliere, a questa pace.
Sì, giusto per rimarcare questa cosa su cui lo diciamo da quando si è insediato il Consiglio Comunale, noi chiediamo proprio la partecipazione, quindi non daremo un voto contrario al piano di diritto allo studio, ma certo al metodo, e purtroppo l'unico modo che abbiamo farlo è per far vedere la nostra contrarietà. E quindi esprimeremo il no, ma ripeto e chiedo che venga messa agli atti questa dichiarazione, che non è un no al piano di diritto allo studio, ma è un no per rimarcare il metodo che noi riteniamo sbagliato, cioè della mancata condivisione del percorso sul piano di diritto allo studio, che per noi è fondamentale, come anche lei ha detto. Quindi mi auguro che questa nostra posizione l'anno prossimo si inverta, perché c'è stato un discorso di condivisione. Grazie.
Grazie, consigliere, questa pace. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, per cui se siamo d'accordo passerei alla votazione. Prego, consigliere, questa parte.
Se nel testo allora viene tolta quella
parte. Lo dico subito, sì. Non ho già preso nota, effettivamente probabilmente è stato riportato. Quindi leggo il deliberato così come viene depurato di quella frase. Quindi anche in questo caso la proposta del piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione del consuntivo anno scolastico 2014-2015 e preventivo anno scolastico 2015-2016. Anche in questo caso, come concordato, do per letta e condivisa, e conosciuta, scusate, la premessa del deliberato. Leggo il deliberato di approvare il piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, consuntivo dell'anno 2014-2015 e preventivo dell'anno 2015-2016. Che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale e risulta così composto: preventivo di entrata e di spesa anno scolastico 2015-2016, consuntivo anno scolastico 2014-2015, premessa tecnica e modulistica dei servizi scolastici. di dare atto che detto piano fa carico, per quanto di competenza, sul bilancio preventivo dell'esercizio 2015 e su quello per l'esercizio 2016, che sarà redatto conformemente. Di dare atto che gli impegni per le spese conseguenti verranno assunti al momento dell'adozione delle determinazioni attuative del programma sindicato, con imputazione degli oneri relativi agli appositi interventi e capitoli di bilancio, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo numero 267 del 2000, di demandare alla responsabile del settore amministrativo demografico l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti. Fine. Pertanto metto in votazione. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? 3. Grazie. Astenuti? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Grazie. Emergenza.
Prima di trattare il punto.
Prego, consigliere Pistapace.
Sì, mi rendo conto che la mozione è stata già rinviata dal consiglio precedente a questo, però vi chiederei se è possibile di rinviarla al prossimo consiglio, dato che comunque alcune scelte poi le abbiamo già viste evidenti, sia nel piano di diritto allo studio che nel bilancio, perché la consigliera Merlini, che particolarmente si è spesa per questa mozione, ci teneva ad essere presente per la discussione, per cui chiederemmo di poterlo rinviare al prossimo consiglio, dato atto che comunque la documentazione è già pronta e c'era anche già stata fornita tramite la responsabile dei servizi, la signora Gazzola, ci aveva anticipato le tariffe eccetera, dato che è tutto quanto pronto, però se possibile chiederemo di rinviarlo al prossimo consiglio.
Consigliere Ruggeri, sì? Allora non faccio tutta la premessa della motivazione perché è stata rinviata, la faccio la prossima volta, però devo mettere in votazione. Chiedo scusa. Un intervento del vice sindaco, prego.
Sì, no, per me va bene rinviarla, non c'è un problema. Volevo solo comunicare, perché la volta precedente non avevo a disposizione dei dati, delle iscrizioni, perché era un mese in cui non erano ancora state aperte. Volevo solo comunicare che per la prima volta, da che ricordo io, anche nella mia esperienza passata e sicuramente negli ultimi anni, questo è il primo anno che apriamo il nido a settembre con i posti sia per il nido che per la primavera tutti occupati e con la lista d'attesa. Volevo solo comunicarlo, dopodiché che va bene. Cioè. No, sul nido devo dire che non abbiamo problemi, Non ci sono insoluti, assolutamente.
Okay,
comunque va bene rinviare.
Grazie vice sindaco, sì, ho sentito la proposta del consigliere Pistapace, condivisa dal consigliere Ruggeri, ho sentito il vice sindaco. Innanzitutto l'argomento era l'oggetto della mozione urgente presentata dal gruppo Lista Civica alla Sfutura ad oggetto revisione aumenti eretti asilo nido. Quindi su proposta del consigliere Pistapace, condivisa per l'appunto dal consigliere Ruggeri e dal vice sindaco, io propongo di approvare il rinvio ad altra seduta della trattazione appunto di questa mozione. Mozione urgente presentata dal gruppo di Sacidica allo Sfutura ad oggetto revisione aumenti rette asilo nido. Chi è favorevole? Grazie. Unanimità. Contrario astenuti? Nessuno. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 11, ordine del giorno presentato dal gruppo Vivere Lodi Vecchio sull'impianto di stoccaggio gas. Io do lettura dell'ordine del giorno e poi darò la parola al capogruppo Stefano Ruggeri per l'illustrazione. A meno che vuole dare la lettura a lei, consigliere? Ok, allora do direttamente la parola al presentatore, il consigliere Ruggeri. Prego.
Grazie, questo ordine del giorno va a toccare un tema che è stato sugli organi di informazione per molto tempo, che ha visto molto dibattito nell'opinione pubblica e che quindi anche nell'ottica delle discussioni già fatte all'interno di questo Consiglio Comunale, ci siamo sentiti di presentare per aumentare il tasso di divulgazione in merito a questo argomento. Parlo naturalmente dell'impianto di stoccaggio di gas in fase di probabile realizzazione a Cornigliano Laudense, affinché possa essere un argomento condiviso nel modo più ampio possibile. Il gruppo Vivere Lodivecchio, ringraziando il Comitato Ambiente e Salute Lodigiano e promotore della serata informativa svoltasi il 26 giugno 2015 sull'impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Cornigliano Laudense, viste le reali preoccupazioni legate alle recenti osservazioni scientifiche che non escludono correlazioni fra impianti di questo genere e movimenti sismici indotti, visto il rischio legato alla possibilità per il gas naturale di migrare verso la superficie e dar luogo a incendi ed esplosioni, così come nel caso di eventi incidentali, come peraltro riportato nel rapporto di sicurezza, viste le situazioni di inquinamento atmosferico già in essere sul nostro territorio, che andrebbe ad aggravarsi a causa delle ulteriori emissioni di polveri sottili generabili dall'impianto, consapevole della diffusa opinione contraria all'impianto nei cittadini della città di Lodivecchio, promuove una petizione popolare atta a sollecitare gli organismi preposti affinché sospendano qualsiasi atto autorizzativo. Chiede al signor Sindaco di farsi portavoce di questa istanza a livello provinciale, nazionale ed europeo affinché il finanziamento richiesto per lo stoccaggio venga stralciato dal cosiddetto piano Juncker attraverso l'azione del Governo. Chiede al signor Sindaco di continuare nel suo impegno per un'immediata attivazione degli organi preposti alla sicurezza, perché si predisponga il piano di emergenza esterno in relazione all'attività di stoccaggio considerata a rischio di incidente rilevante, come stabilito dalla direttiva Seveso, rischio che interessa sia il comune di Cornigliano Laudense sia i comuni limitrofi all'impianto, come nel caso dello Lodivecchio. Chiede al signor Sindaco di adoperarsi perché, nel malaugurato caso che l'iter autorizzativo prosegua, si imponga alla società realizzatrice dell'impianto la stipula di adeguate coperture assicurative a favore della popolazione coinvolta, in grado di coprire qualsiasi danno diretto indotto a persone, a cose e all'ambiente. Questo ordine del giorno raccoglie i diversi e molteplici spunti di riflessioni esposti in modo molto, direi, sintetico, ma anche espressivo da parte del dottor Biagini del Comitato Ambiente e Salute, che ha indotto ad andare oltre gli impegni che ci eravamo già presi in questa sede di Consiglio Comunale di informazione, che comunque riconfermiamo, soprattutto rispetto alle iniziative da intraprendere qualora l'impianto si realizzasse effettivamente, ancorché appunto venga confermato il finanziamento europeo che di fatto determina la sostenibilità o la non sostenibilità economica di questo impianto. È importante notare, sempre nell'ottica di una sollecitazione dell'opinione pubblica, come ci facciamo promotori di una petizione atta a sollecitare gli organismi preposti affinché sostenano qualsiasi auto autorizzativo, e questo raccoglie in pieno la richiesta di Biagini, pragmatica, che fa comunque riferimento a una situazione autorizzativa di un certo tipo, ma dice: cosa possiamo fare di più? Possiamo fare una petizione. Ebbene, ci prendiamo questo impegno.
Grazie consigliere Ruggeri, sono aperti gli interventi. Prego consigliere Menin.
Apprezziamo che la maggioranza, a parte di essa, abbia deciso di redare questo documento. Siamo soddisfatti, significa che la mozione che avevamo portato in quest'Aula ha fatto riflettere ed ha portato all'effetto da noi desiderato. Poco importa se avevate votato tutti a favore rinviandola al mittente, poco importa se le motivazioni che hanno portato alla bocciatura citavano «riteniamo che sia importante non frustrare le aspettative della popolazione», oppure Mi chiedo che senso avrebbe avviare una consultazione popolare il cui scontato esito plebiscitario per il no non bloccherebbe la realizzazione dell'impianto, o chiamare i cittadini ad esprimersi in merito ad una procedura autorizzata da anni vorrebbe dire creare false aspettative e trovarsi in ogni caso l'impianto costruito. Indire una consultazione o referendum o qualsivoglia creerebbe delle false aspettative. Avremmo dei cittadini arrabbiati per averli chiamati al voto. Ritengo che non sia corretto nei confronti della popolazione fare riferimento a presunti rischi legati all'attività di estrazione, paventando addirittura l'induzione di terremoti, affermazione tra l'altro smentita dal relatore.
o ci sono fior di commissioni ministeriali che si sono espresse, commissione soppressa per oltre 27 avvisi di garanzia, o non ha senso, non facciamo populismo. Fa niente, andiamo oltre. L'informazione rende liberi ed in questo caso fa riflettere, prendere posizioni, talvolta anche cambiare opinione. Il nostro obiettivo, grazie al lavoro del neocomitato Grillo Di Vecchio, è giusto per ricordarlo, è stato raggiunto. Volevamo fare informazione ed è stata fatta. I cittadini intervenuti, molto numerosi, ci hanno dato ragione, abbiamo smosso ostili resistenze e fugato tutti i dubbi. Era da tempo che non si vedeva un'aula così gremita, con pubblico molto coinvolto. Il 47% della popolazione che rappresento chiede di essere presi prima in considerazione, non sempre a cose fatte, e che l'opposizione può avere anche lei delle buone idee, non solo chi ha la pretesa di comandare. E noi comunque siamo contenti, siamo fiduciosi e quindi siamo favorevoli a questa cosa.
Grazie consigliere Minin. Ci sono altri interventi? In attesa degli altri interventi voglio fare solo una precisazione al consigliere Minin su un piccolo passaggio del suo intervento. Sul tema dell'informazione, proprio in quest'Aula, a seguito della discussione che si è generata sulla base della proposta che è stata presentata, è emerso in modo molto chiaro e assolutamente condiviso da tutti che era necessario approfondire l'argomento e dare modo ai cittadini Di Vecchio di avere la giusta informazione. Tant'è vero che proprio su sua proposta io avevo detto mi impegno ad attivarmi affinché si possa portare in questa sede o in sede opportuna, ma questa è la migliore, tutti gli elementi di informazione necessari per avere la completezza di quelle nozioni che servono per poi decidere cosa fare, indipendentemente dalle scelte referendum, lasciamo perdere, da queste informazioni sui tutti sono d'accordo. Quando ho preso questo impegno, poi di fatto ho saputo, ma questo non è una critica, ho preso atto, che è stata mossa una macchina organizzativa da parte del Comitato Cittadino Grillo Di Vecchio di promozione di un'attività informativa che ha attivato il Comitato. Allora, ci mancherebbe altro, libertà di movimento, tutta l'informazione buona, però siccome in questo comitato fanno parte anche alcuni consiglieri, sarebbe stato opportuno ricordare al comitato, ma anche al sindaco, che c'era in corso questa iniziativa parallela per diciamo concentrare le attività, ottimizzarle, fare un qualcosa che ovviamente potesse aiutare per tutti. Io ho detto in quella sede, l'ho detto ovviamente alla Biagini, l'ho detto al comitato, che ho apprezzato comunque lo sforzo di tutti per dare la più ampia informazione, una cosa concertata sarebbe stata su me ancora più efficace. Questo non vuol dire che non sia bene, anzi è andato benissimo per l'incontro, anch'io sono d'accordo, ho ascoltato cose importanti, ho imparato anche alcune cose, quindi condivido tutta la riflessione che lei ha fatto sul fatto che l'imba la buona informazione è che è utile per capire meglio le cose, su questo siamo tutti d'accordo. Proseguiremo sull'informazione. Nel frattempo tutti abbiamo ben colto, perché l'ha detto anche il signor Biagini, di cui veramente io ho massimo apprezzamento per quello che ci ha detto in quella sede, che effettivamente la proposta di arrivare a una consultazione come quella che è stata formulata appunto da voi in occasione dell'ultima consiglio non era l'ideale, mentre l'ottimo sarebbe, meglio non l'ottimo, se fare una petizione popolare. Ecco perché la proposta, immagino, che segue l'indicazione ben suggerita e ben. Però ecco, sul tema dell'informazione, l'unica pecca che io voglio evidenziare è che si è andati avanti in un percorso parallelo a quello che era stato condiviso e io mi ero fatto proprio mio, come proposta operativa, seguendo un suo suggerimento. Tutto qua, per correttezza e completezza di informazione, visto che lei ha
noi
citato tutto quello che mi ha detto, io ho citato quello che ha detto lei. Tutto qua, però va bene, informazione utile, assolutamente, fortemente partecipata, e io ovviamente condivido sul fatto che quello che Biagini ci ha detto in quella sede è stato utile. Dice sindaco, scusa, ho chiesto la parola, non me ne ero d'accordo.
Sì, io volevo dire che il referendum non è la stessa cosa di una petizione. Io non...
Scusi, non finisco, prego.
No, nel senso che io non mi rimangio assolutamente nulla di quello che ho detto nel Consiglio Comunale scorso. Ritengo che fare un referendum su un atto che non è stato approvato dal Consiglio non abbia nessun senso. Altra cosa è una raccolta di firme che attesti la volontà dei cittadini di contrapporsi a un tipo di insediamento potenzialmente pericoloso. D'altra parte io l'avevo detto anche io e anche tutti gli altri miei colleghi, avevano detto anche l'altra volta che eravamo preoccupati. Dopodiché sicuramente la relazione del signor Biagini è una relazione dal punto di vista tecnico, eccetera, ha dato delle spiegazioni che, alle quali era impossibile, come dire, non rimanere sensibili. Per cui io ringrazio sia il Comitato che in modo particolare il signor Biagini per l'impegno e anche lo studio, immagino, che ci stia mettendo rispetto a questa cosa. Però, lo ripeto, referendum è una cosa, petizione è altro.
Grazie, Sindaco. Prego, consigliere Menin.
Allora, in merito al suo intervento, il fine giustifica i mezzi. Noi volevamo fare informazione, l'abbiamo fatta. Avevamo chiesto di poterla fare, questa pace aveva proprio specificato che volendo avremmo anche potuto non portarla in consiglio e farla il giorno dopo, ma si voleva proprio passare attraverso il Consiglio Comunale. Dal Consiglio Comunale al giorno che abbiamo fatto l'assemblea è passato un tempo latente, noi siamo rimasti in attesa e poi ci siamo mossi. Comunque collaborazione va bene, l'importante è aver fatto informazione e sensibilizzato i cittadini. Rispondo al Vice Sindaco, noi siamo partiti per fare informazione, avevamo detto che per noi fare una consultazione popolare, un referendum o qualsivoglia era una cosa che avremmo potuto decidere assieme, quindi il nostro intento non era facciamo una cosa, facciamo l'altra, qualsiasi cosa si fosse potuta fare avremmo fatto richiesta, tant'è che poi con Biagini si è convenuto di fare questa petizione. Il fatto che lei dice sono stato contento di Biagini, siamo stati tutti contenti, noi quando siamo arrivati in Consiglio Comunale portando quella mozione l'abbiamo portata perché preventivamente avevamo ascoltato Biagini, sapevamo qual era l'importanza dei contenuti che lui aveva dato, che avrebbe potuto dare l'informazione che poteva dare ai cittadini. L'avevamo sentito prima a casa sua a Cornigliano Laudense, avevamo ritenuto che fosse un tema importante, giustificato, e volevamo portarlo all'Odivecchio. L'abbiamo fatto e ci siamo riusciti.
Grazie, signor Ministro.
Però, signor Ministro, la mozione chiedeva di fare il referendum, non chiedeva altro. No, perché le cose si fanno così. Non avete... Comunque, vabbè, non è importante, va bene.
Consigliere Acquistapace, prego.
Acceso, sì, bravissima puntualizzazione. Quello che credo abbia creato un disagio da parte nostra sono state le motivazioni che sono state portate a supporto del no alla consultazione popolare, che fermo restando il fatto che non si condivideva la consultazione popolare, per noi esprimiamo la nostra soddisfazione questa sera nel dire tante cose che l'altra volta sono state dette come date per assodato che comunque no, assolutamente è tutto a posto perché qualche tecnico l'ha fatto, adesso invece ci prendiamo in carico l'idea di andare a contrastare questa cosa. Va benissimo, c'è stato un passo successivo. Io preferisco invece che stare a dire se vuole o non andare, vediamo quello che possiamo fare. E mi permetto di fare un suggerimento in merito all'ordine del giorno, che siccome da parte nostra non c'è la chiusura totale su questa cosa, anzi c'è l'apertura a volerlo condividere, penso che il massimo dell'apertura su questo ordine del giorno sarebbe sostituire il gruppo Vivere Lodivecchio con il Consiglio Comunale. Questo darebbe dal mio punto di vista un grandissimo segno di apertura da parte della maggioranza nella condivisione di un ordine del giorno. Grazie.
Devo rivolgermi ovviamente al che ha presentato l'ordine del giorno.
Sono d'accordo, tanto più che appunto l'ho comunicato, ho fatto avere in modo preventivo anche all'altro gruppo rappresentato in questo consiglio l'ordine del giorno, chiedendo se possibile la massima condivisione, perché su questi temi poi anche il prossimo punto all'ordine del giorno parla di un caso che non tocca direttamente il comune di Lodivecchio, ma che in qualche modo allarma e comunque interessa la nostra comunità, e quindi credo che su queste cose sia importante avere gli occhi aperti ed essere predisposti alla massima condivisione. Quindi per quanto mi riguarda può essere un ordine del giorno esteso al Consiglio Comunale tutto.
Grazie, consigliere Ruggeri. Ovviamente io sono assolutamente d'accordo su questa proposta, quindi la sostengo senza eccezioni. Adesso però aperto il dibattito se qualcuno volesse intervenire su questo argomento. Assolutamente no, quindi posso già... ok, sì. Si deve votare questo ovviamente, sì?
Certo.
Sì. Allora,
va precisato che questo ordine del giorno, sulla base di quello che abbiamo, scusate, formulo adesso la proposta, sulla base del dibattito, della proposta formulata e della condivisione di tutti, questo ordine del giorno è a firma del Consiglio Comunale, a questo punto, che chiede al Sindaco di farlo, d'accordo, sì. E quindi a questo punto io lo do per letto, perché l'abbiamo già letto, l'unica variazione è che il Consiglio Comunale propone questo ordine del giorno e quindi lo mettiamo in votazione. Se siamo d'accordo lo mettiamo in votazione, riguardo il capigruppo in particolare. Okay. Chi è favorevole all'ordine del giorno con oggetto ordine del giorno sull'impianto e stoccaggio sul gaggio gas presentato dal Consiglio Comunale? Grazie. Contrario, astenuti nessuno. Ringrazio assolutamente di questa condivisione e di questa proposta condivisa di fare patrimonio del Consiglio questa iniziativa. Benissimo, grazie. Passo ora alla trattazione del punto numero 12 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo Vivere Lodi Vecchio sull'impianto Bioline Chemical SRL di Cavazzano con Villavesco. Anche questo argomento lascio la parola al consigliere Ruggeri che ha firmato la proposta.
Metto subito in premessa quello che abbiamo appena detto, quindi mi sento di estendere in partenza alla massima condivisione l'ordine del giorno, se questo può aiutare a renderlo più forte e a rendere questa la posizione unitaria di questo Consiglio Comunale. Parliamo di un altro impianto sostanzialmente diverso, perché in questo caso si tratta di un impianto di trattamento di rifiuti e sottoprodotti, che però non tocca direttamente il nostro comune perché viene realizzato su un comune contermine, in particolare Cavazzano con Villavesco. In quel comune in questo caso ha creato un grandissimo dibattito e un grandissimo cancan, e con raccolta firme eccetera, con anche una guerrita botta e risposta sulle autorizzazioni e sull'iter seguiti dal procedimento. Noi anche in questo caso ci premuriamo di aver gli occhi aperti e di chiedere al nostro sindaco di fare quanto gli compete per legge, cioè di garantire e di impegnarsi per la sicurezza dei cittadini di Lodivecchio. Quindi, leggendo l'ordine del giorno, il gruppo Vivere Lodivecchio, ma ripeto, la mia proposta, se questo può aiutare ad aumentarne la condivisione in seno a questo Consiglio Comunale, è quello di estenderlo a tutto il Consiglio. In merito all'impianto Bioline, la cui realizzazione è prevista nel comune di Cavazzano con Villavesco all'interno dell'impianto della Società Italiana del Cloro SRL, ex Solvay, posto nei pressi del confine con il nostro territorio comunale. Premesso che il comune di Lodivecchio non è stato inizialmente coinvolto nelle conferenze dei servizi relative all'impianto in oggetto, che solo successivamente alle insistenti richieste di questa amministrazione di poter partecipare, almeno come uditori ai lavori della stessa conferenza, su sollecitazione del sindaco di Cavazzano, è stato possibile parteciparvi, che il comune di Lodivecchio non è in nessun modo attore di questa vicenda, né può in alcun modo interferire sulle decisioni prese da altri comuni e da istituzioni ed enti superiori, che il sindaco di Lodivecchio, con nota del 18 marzo ultimo scorso, ha formalmente richiesto al comune di Cavazzano di conoscere se il piano di emergenza del nuovo insediamento della Bioline comporta modifiche del piano di emergenza esterno della società SIC SRL e comunque l'eventuale presenza di rischi che possono interessare il territorio comunale di Lodivecchio. Che il sindaco di Cavazzano con Villavesco, con nota del 30 marzo ultimo scorso, ha comunicato al sindaco di Lodivecchio il non aggravio del preesistente livello di rischio, richiamando la dichiarazione resa dalla società SIC SRL allegata al verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi. Consapevole della diffusa preoccupazione sulla presunta pericolosità dell'insediamento sia fra la popolazione di Cavazzano con Villavesco e sia fra i cittadini di Lodivecchio, il cui territorio confina con l'impianto della società SIC, considerato che con delibera di giunta il comune di Cavazzano con Villavesco ha stabilito di dare in carico uno studio legale di ripercorrere tutte le tappe dell'iter di approvazione e non approvazione dell'impianto Bioline,
allo scopo di approfondire gli aspetti legati all'impatto ambientale della pianificazione territoriale, chiede al signor Sindaco di tenere monitorato l'iter procedurale seguito dall'impianto e di continuare nel suo impegno per un'attivazione degli organi preposti alla sicurezza in merito alla verifica dell'effettivo non aggravio del preesistente livello di rischio previsto dal vigente piano di emergenza esterno dell'impianto della società SIC, considerato a rischio rilevante in base alla direttiva Seveso, in relazione all'attività da realizzarsi sul sito di Tavazzano, dove potrebbe sorgere la Bioline SRL. Chiede che gli organi preposti a decidere in merito all'insediamento di Bioline SRL sul territorio del comune di Tavazzano con Milavesco facciano ulteriori valutazioni, anche non tecniche, sull'opportunità di realizzare un nuovo impianto di trattamento rifiuti all'interno di un impianto insistente su un'area inquinata, come da risultante delle analisi chimiche svolte nel recente passato, insediato peraltro in un territorio già fortemente soggetto a pressioni antropiche, quali centrali termoelettriche, infrastrutture autostradali e ferroviarie e nuovi siti di trattamento e smaltimento rifiuti. C'è da dire che, in aggiunta, che oggi si è tenuta un'altra conferenza dei servizi a cui non siamo stati invitati, il cui esito comunque è un ulteriore rinvio in attesa di un parere dell'ASL che si è riservato di fare un approfondimento, e in tale conferenza il Comune di Tavazzano ha espresso parere negativo rispetto all'insediamento. Fatte queste premesse, ecco, mi rimetto all'Aula.
Grazie consigliere Ruggeri. Prego consiglieri. Consigliere Menin, prego.
Ribadiamo di apprendere positivamente anche questo documento. Siamo sensibili alle tematiche ambientali e lo abbiamo già dimostrato con i fatti. Siamo concordi nel renderci contrari a qualsiasi insediamento che possa risultare dannoso per il nostro territorio già abbondantemente inquinato. Apprendiamo con piacere la retromarcia del sindaco di Tavazzano, la ratio ha prevalso sulle decisioni calate dall'alto. Speriamo che sia una decisione presa per convinzione della pericolosità dell'operazione, non per salvare il salvabile. Ora la partita verrà giocata nei tavoli della politica. Sappiamo che avete chiesto informazioni in merito al piano di emergenza esterno, ma la vostra posizione in merito all'impianto è favorevole oppure no? Consapevoli comunque che né la vostra che né la nostra opinione potrà mai cambiare l'esito dell'iter. Noi auspichiamo che la conferenza dei servizi agisca con coscienza. Siamo e restiamo dubbiosi sull'esito finale della vicenda, poiché troppi interessi economici ci sono alle spalle. Il mese di agosto si avvicina, speriamo e confidiamo che il periodo di vacanza non venga utilizzato per compiere uno dei soliti regali post vacanza. Per noi e per tutti i cittadini sarebbe l'ennesima delusione. Ma comunque siamo a favore dell'ordine del giorno.
Poniamo come, chiedo scusa, consigliere, la proposta del consigliere Ruggeri, se condividiamo anche trasformarlo nel giorno come proposta del consiglio comunale.
D'accordo.
Mi rivolgo al capitolo. Consigliere Portapace, prego.
Sì, ho solo una perplessità in merito a quando viene detto che è stato dato in carico allo studio legale di ripercorrere le tappe dell'iter. È già stato conclusa questa attività? Perché però piuttosto stralciamolo dall'ordine del giorno, se non ha senso stare a inserirlo proprio perché credo si sia concluso, però non vorrei dire.
Ecco, poi considerato raccolto questa proposta.
Sì,
non so se stiamo direttamente a chiedere al signor sindaco. E anche perché c'è questo sviluppo adesso in itinere.
Posso?
Consigliere Ruggeri.
È un dato che è stato tratto dai quotidiani, questo dell'incarico allo studio legale, e risulta che la posizione di oggi presa in conferenza dei servizi sia in seguito alla chiusura dell'istruttoria rispetto all'iter. Cioè che oggi il Comune si sia espresso in conferenza dei servizi in maniera negativa proprio in conseguenza del parere espresso dal legale. Però possiamo toglierlo tranquillamente.
Ok, no, sì, perché è troppo condizionale, quindi direi che in questa fase
questo considerato lo
allora, la proposta del consigliere a questa pace è di stralciare dall'ordine del giorno la frase che sta sotto il considerato. D'accordo. Consigliere Custapace, prego.
Solo una cosa volevo aggiungere a titolo assolutamente personale, ma non volevo confonderla con questa osservazione, che secondo me mi piace rispondere sui social network, però ci tengo a precisare una cosa in sede di consiglio dove credo io debba dare una risposta, che siccome qualcuno ha avanzato l'ipotesi che la minoranza non avesse tirato in ballo il discorso della Bioline per interessi personali del capogruppo, non diretti ma indiretti, non si tratta di nessuno del consiglio, premessa, eh? Ma siccome è stata avanzata questa cosa, invece ci tengo a sottolineare che è perché c'erano in corso ancora delle informative, anche perché ci sono differenti e profonde divisioni sul modo di vedere questa tipologia di impianto, quindi ci stavamo ancora informando su questa cosa per capire effettivamente quali erano i rischi, per cui ci tenevo a dirlo anche in sede di consiglio che la nostra mancata posizione non c'era stata ancora perché ci stavamo informando. Comunque c'è, come ha già detto il consigliere Menin, la piena condivisione dell'ordine del giorno, che volentieri, se allora stralciamo il gruppo Vivero di Vecchio e lo spettiamo con il consiglio comunale, assolutamente sarà il nostro voto favorevole.
Grazie consigliere, a questa pace. Posso procedere quindi a... Ok, allora, anche in questo caso presento la proposta di delibera relativa all'ordine del giorno presentato dal consiglio comunale sull'impianto Bioline Chemicals SRL, di Savazzano con Villavesco. L'ordine del giorno è quello che è stato letto e noto tutti, stralciando però tutta la frase che sta sotto il titolo considerato, cioè considerato che con delibera di giunta il Comune di Savazzano con Villavesco ha stabilito di dare incarico ad uno studio legale di percorrere tutte le tappe dedicate ad approvazione o non approvazione dell'impianto Bioline allo scopo di approfondire gli aspetti legati all'impatto ambientale e dalla pianificazione, viene completamente stralciato. Tutto il resto rimane integro a firma del Consiglio Comunale. Se siamo d'accordo, io pongo in votazione il testo così come modificato a firma del Consiglio Comunale. Chi è favorevole? Grazie. All'unanimità, non ci sono contrari e astenuti.
Se posso dare una precisazione tecnica, perché poi dal punto di vista tecnico il provvedimento, diciamo, la trasformazione dell'ordine del giorno presentato dal Consiglio Comunale invece che dal gruppo risulterà nel testo del provvedimento, mentre come oggetto, essendo stato convocato un ordine del giorno in quel modo lì, ovviamente risulterà nell'oggetto ancora come è uscito l'ordine del giorno.
Però sarà precisato che...
Assolutamente, l'approvazione sarà dell'ordine del giorno presentato dal Consiglio Comunale,
D'accordo.
Questo vale per entrambi i casi.
Grazie, dottoressa Barletta. Ora, come avevo chiesto e mi è stato accordato dai capigruppo dei consiglieri, vorrei dare un'informativa sulla situazione che riguarda la presenza dei profughi presso il Vecchio e in particolare presso il Residence Laos. È un'informativa che do per dovere al Consiglio Comunale, ma che di fatto ripete, riporta dati che sono già stati forniti anche attraverso le informazioni di stampa e sul sito del Comune, sulle pagine del Servizio del Comune. Poi ci tenevo a dare un'informazione, io darò adesso due notizie, un po' di cronologia di quello che è avvenuto in questi pochi giorni, poi chiederò all'assessora competente, all'assessore Losi, di fare qualche ulteriore integrazione e valutazione. Allora, come ho già avuto modo di dire, me lo ripeto, negli ultimi giorni della scorsa settimana la Prefettura di Lodi mi ha comunicato che era stata stipulata una convenzione con la proprietà o la società che intende acquisire l'Aus, il Residence Laos di Vecchio, per ospitare alcuni profughi. E in quell'occasione, sto parlando di ultimi giorni della scorsa settimana, mi ha annunciato questo imminente arrivo. Quindi la premessa importante, l'amministrazione comunale è stata informata solo ad avvenuta stipula della convenzione tra la prefettura e questa società che io lo chiamo proprietario dell'Aus, in realtà che sta acquisendo la proprietà dell'Aus. Nella giornata di sabato la prefettura mi ha comunicato l'arrivo di un primo gruppo di profughi, arrivo previsto per domenica, come di fatto è avvenuto, con il trasferimento al Residence Laos di 15 persone. A seguito di questo fatto abbiamo immediatamente richiesto un incontro urgente con la prefettura, incontro che si è tenuto ieri pomeriggio e al quale abbiamo partecipato io e l'assessora Losi, alla presenza del prefetto, del nuovo prefetto Palmisani, del vicario dottor Salvastano e del capo di gabinetto dottor Ramoni. Durante l'incontro è stata confermata da parte del prefetto la destinazione del Residence quale luogo per ospitare i profughi in forza di questa convenzione con questa società che si chiama ALPA, se non ho capito questo, e che fornirà ai profughi l'alloggio, il vitto e l'assistenza. Quest'ultima attraverso il coinvolgimento di una cooperativa sociale che sarebbe, ma è, il Bivacco, con sede a Melignano. In tale occasione abbiamo richiesto al prefetto di ritenere tale soluzione adottata come provvisoria, avendo questa amministrazione sostenuto e aderito alla proposta della provincia di destinare le case cantoniere previo ristrutturazione, e di queste cantoniere una risulterebbe disponibile a partire dal mese di settembre, o ad altri immobili comunque in disponibilità per tale accoglienza. Inoltre, proprio sulla scorta dell'esperienza che abbiamo vissuto lo scorso anno, sempre con la presenza di profughi verso il Residence Laus, è stata rappresentata al prefetto la necessità che il numero di profughi, anche, ancorché ospitati temporaneamente, debba essere contenuto anche in relazione alle criticità che allora abbiamo riscontrato. Inoltre, abbiamo richiesto garanzie in merito sia alle modalità di vigilanza sia in materia sanitaria. In merito al contenimento del numero di profughi e alla durata della loro presenza presso il Laos, la prefettura ha traguardato tale obiettivo alla individuazione di nuovi luoghi d'accoglienza, quali le case cantoniere, ma non solo, ma anche in altri spazi disponibili nei singoli comuni. Quindi, di fatto, non condividendo come prefettura un grande concentramento, vi ricorderete tutti delle proposte che sono girate anche sulla stampa, di vedere nella Fiera di San Grato come uno dei luoghi di accoglienza con dimensione consistente. Proprio per conoscere queste possibili disponibilità, la prefettura ha promosso una serie di incontri con i sindaci di tutti i comuni di Lodigiani, che si sono tenuti, di cui uno si è tenuto oggi, uno farà domani e uno venerdì. Ha articolato il prefetto questi incontri suddividendo i partecipanti in base al numero degli abitanti. Oggi, se non ho capito male, sono stati ospitati i sindaci dei piccoli comuni, domani quelli dei comuni fino a, mi sembra, 4.000 abitanti, venerdì ci sarà l'incontro con i sindaci dei comuni più grossi. Infatti io di vecchio ho invitato a partecipare a questo incontro. E sarà un incontro importante perché ci sarà poi un po' il punto della situazione e delle effettive disponibilità. Tenete conto che la prefettura ha detto in questo momento non abbiamo più disponibilità e stanno arrivando profughi. Lodi è andata oltre 120 e passa profughi accolti, oltre a 52 minori, se ricordo bene, non accompagnati, ha messo a disposizione ulteriore appartamento con 7 per 7 profughi, l'hanno già utilizzato tutto, e molti profughi, soprattutto donne e famiglie, vengono ospitati presso i locali del Vescovado. Tant'è vero che oggi, per oggi è stata annunciata ed è avvenuta un ulteriore arrivo di profughi, tre di questi sono stati inviati al Laos, questa è l'informazione che ho avuto, gli altri, essendo credo prevalentemente donne, ma i dettagli non le ho, sono stati inviati appunto a questi spazi messi a disposizione dal Vescovato. Infine, la prefettura ha dato garanzie in materia sanitaria, assicurando in merito agli avvenuti controlli preventivi effettuati dall'ASL e dalla Croce Rossa Italiana. E ci ha detto anche che ogni profugo, oltre ad essere stato registrato, è stato dotato di tessera sanitaria di tipo provvisorio ed è sono seguiti, cioè ogni profugo è seguito, da un medico di base. Noi abbiamo, e poi di questo chiederò poi un contributo all'assessore Losi, puntato molto l'attenzione anche sul tema della modalità di integrazione che si intende fare, ci ha rivolto a questi profughi, perché, lo ribadisco, la convenzione è stipulata con questa società che ha tutti questi compiti. Il Comune di Lodivecchio oggi è stato informato, ma almeno questa volta ci hanno informato, la volta precedente sono arrivati e l'abbiamo saputo dopo, non è titolare di nessuna convenzione, quindi non percepisce alcun compenso. Ma sappiamo benissimo che la presenza di queste persone sul nostro territorio, come avvenuto anno fa, e l'esperienza e testimonianza effettiva, comporta poi un impegno non indifferente da parte della nostra comunità, che non si sottrae ovviamente, affinché non ci siano situazioni di difficoltà di inserimento e di buona integrazione. Chiedo in questo senso all'assessora Lodi Losi di integrare il mio intervento, precisando che attualmente il numero dei profughi presenti all'House Residence risulta di 22, non ho ancora ricevuto l'elenco che ho chiesto di dettaglio. Le etnie, scusate se uso questo termine, sono prevalentemente del Bangladesh e della zona subsahariana. Prego, assessora Losi, grazie.
Sì, io non ho molto da aggiungere, solo ricordo che di questo tema ne avevamo parlato in un precedente consiglio e avevamo annunciato, insomma, che prima o poi sarebbero arrivati questi profughi in numero consistente. Da quel consiglio sono passati un paio di mesi e in effetti queste persone sono arrivate. Diversamente dall'altra volta dove gli attori in campo erano diversi, quindi c'era da una parte la Caritas che aveva in carico l'accoglienza e la somministrazione dei pasti e il supporto per quanto riguarda la lingua, eccetera, eccetera, questa volta, da quello che abbiamo capito, si è stipulata una convenzione unica con questa nuova società, con questa società, diciamo così, e poi questa società ha in pratica fatto ulteriori convenzioni con altri soggetti. Se abbiamo informazioni positive per quanto riguarda il bivacco, che però si è sempre occupato di carcerati e quindi è forse quasi una novità che si occupi anche dei profughi, sulle altre non abbiamo informazioni. La cosa ci preoccupa anche perché non avendo la certezza che questo gruppo sia supportato nel modo più corretto possibile, può creare anche dei disagi. Questo l'abbiamo fatto presente alla prefetta e abbiamo avuto da questo punto di vista delle rassicurazioni, nel senso che io ho chiesto esplicitamente che si facciano dei controlli sulla struttura, perché in un ambiente dove possono entrarci 30, non ce ne possono stare 50, perché qui si parla della dépendance dell'Aus, non dell'Aus vero e proprio. Quindi fare controlli mirati sulla accoglienza dignitosa di queste persone e anche fare un po' da capofila per un percorso di supporto all'inserimento nella società, perché la prefettura ha fatto presente il discorso della possibilità di utilizzare queste persone per lavori socialmente utili, però noi andiamo molto cauti su questo discorso perché vorremmo che la prefettura si rendesse conto che non è facile utilizzare in questo senso delle persone che arrivano da esperienze assolutamente tragiche, traumatiche, e quindi se in quella direzione si potrà andare soltanto dopo che si sia fatto un progetto vero e proprio di cui la prefettura si deve rendere garante assolutamente, perché le cose estemporanee abbiamo visto che non funzionano. Quindi abbiamo chiesto, come ben diceva il sindaco, che il numero possa essere compatibile con la popolazione che li ospita, e il, ripeto, la prefetta e il suo staff si sono impegnati a chiedere a tutti i comuni la possibilità di ospitare profughi in piccoli gruppi, proprio perché questo possa essere compatibile poi con la sostenibilità. Per il momento ci hanno detto che sono alloggiati lì in via provvisoria, in attesa di sviluppi. Noi faremo tutto il possibile perché questo sia effettivamente vero, penso che va bene, questa società nuova si è proposta liberamente così per mettere a disposizione questa struttura, però i cittadini di Lodivecchio hanno tutto il diritto di chiedere che la cosa venga fatta in termini compatibili e sostenibili con la possibilità di accoglienza. Vi terremo informati, è una cosa, venerdì ci sarà questo incontro e valuteremo insomma per il futuro. La cosa è tenuta sotto controllo da parte nostra, ripeto, in questo momento noi chiediamo alla prefettura comunque di essere anche garante di eventuali progetti di sostegno di questi profughi, perché non ci può abbandonare, e comunque i comuni non possono essere abbandonati a se stessi su un tema così delicato, in un momento molto delicato per quanto riguarda l'attenzione a questo problema. Una precisazione che mi pare giusto fare, io ho letto, non so se articoli o cosa, dove si parlava di si ospitano dei clandestini, è un'assurdità in termini, questi ragazzi non sono clandestini, perché sono stati tutti individuati, controllati, eccetera, hanno uno status di rifugiato provvisorio, ovviamente in attesa che le loro pratiche vengano esaminate, quindi assolutamente chi parla di clandestini non sa neppure di che cosa sta parlando, ecco, tutto qua.
Questa è un'informazione dovuta al Consiglio Comunale con impegno a aggiornare dopo l'incontro di venerdì, perché sarà un confronto con tutti i sindaci, venerdì è quello delle città più grandi, ma sapremo anche dell'esito di quelli di oggi e domani, per capire qual è veramente il grado di disponibilità che mette tutto il sistema della provincia per ospitare i poveri che stanno arrivando giorno per giorno. Una cosa è certa, non ho dubbi di non crederci, che anche la prefettura riceve la telefonata, domani venite a prenderli. E questo vale per tutte le province, ovviamente lombarde, e questo è un problema da affrontare, in quanto il numero sarà probabilmente consistente, e comunque noi abbiamo posto un vincolo di numero, che ovviamente non sappiamo se sarà rispettato, ma faremo di tutto affinché venga inteso come provvisorio, affinché altre strutture che si rendano disponibili possano caricare la presenza di queste persone in Lodivecchio. Il tema della casa campaniera è un tema che stiamo lavorando con grande forza come provincia, lo sapete, abbiamo probabilmente la possibilità di accedere a una disponibilità da parte di una fondazione per finanziare gli interventi di ristrutturazione, e la possibilità entro fine settembre di avere disponibile almeno una casa campaniera è possibile, che vuol dire 25-30 posti, per dare un ordine di idee, no? Però cosa succede da qua da allora non lo sappiamo, non lo sa nessuno, se possono arrivare delle altre persone, e quindi il prefetto sta cercando di capire a livello del territorio quali altre disponibilità potrebbero esserci. Chiaramente se trova accoglienza e disponibilità da parte di strutture private le prende immediatamente in considerazione, come è avvenuto con l'Aula Presidente. Quindi l'elemento di criticità che abbiamo rappresentato è che è vero che ci hanno avvisato prima che arrivassero i profughi, ma dopo aver già fatto la convenzione col soggetto che è proprietario e diventerà proprietario del regime, in questo momento che abbiamo detto con la stessa energia con cui lo dico a voi. Vi terremo informati sulla prosecuzione di queste cose. Grazie. Grazie a tutti, posso tenere concluso il consiglio, auguro a tutti la buonanotte, visto che è quasi mezzanotte, qualcuno fa 5 minuti compie gli anni, non dico chi. Grazie.